è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Vengo l'ultimo tuo esas.
La nasce il peggio della vogliera. Quando sta zitto un volo non te ne liberi più.
Non ne posso più, non ne posso più, caro Parenzo, non ne posso più, non ne posso più. Ho letto qualche anticipazione della manovra del governo. Caro Parenzo, caro Parenzo, tasse, tasse, tasse. La chiameranno tassa sul lusso perché vogliono colpire i posti barca. L'idea geniale dei tecnici, i posti barca.
Perché non ti piace colpire?
Non mi piace. A me le tasse in generale non mi piacciono. È al contrario quello che diceva il povero.
Ma neanche degli yacht a te.
Ma no, ma non ho detto, non è la tassa sugli yacht. Vogliono cercare di colpire i posti barca come fece anche, come immaginò anche Soru, no? Vediamo poi con quali risultati. Abbiamo visto con quali risultati. Poi lasciamo perdere i posti barca. Il ritocco dell'IRPEF. Cioè le aliquote 41 e 43 passerebbero a 43 e 45. Ma ti rendi conto o no?
Amico mio, chi guadagna di più deve pagare di più, che devi fare?
Ma che vuol dire? Ma che idea hai? Che idea hai?
Da qualche parte i soldini vanno tirati fuori o fanno l'aliquota unica?
Ah, è giusto aumentare le aliquote più alte?
No, o fanno un'aliquota unica e riformano complessivamente tutti i costi dello Stato, oppure non cambia niente.
Vabbè, la solita roba, tasse, 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 ancora tasse. Tasse, tasse, ancora tasse. Parliamo da Beppe Grillo. Partiamo da Beppe Grillo, ce lo mettono in quel posto con nuove parole, perché non è che sono d'accordo con Beppe Grillo.
Sei d'accordo con Grillo?
No, non sono d'accordo con Grillo. No.
Poco male, non è un reato.
Andiamo, non sono
Grillo.
D'accordo perché lui.
Cruciani d'accordo con Grillo?
No.
È già in agenzia, è già in ANSA.
Grazie a Dio è finita, grazie a Dio siamo in crisi, grazie a Dio siamo in default. Parliamo di spread, default, hedge fund, derivati, parole di questa neolingua che non sappiamo neanche che cosa sono, che cosa vogliono dire, la neolingua. Con queste nuove parole ce lo mettono in quel posto.
Poi è ancora fissato con Berlusconi, Sentiamo.
Sono i giovani di 20 anni che cambiano il mondo, signori. Noi abbiamo questi di 75 anni con la prostata, i capelli senza capelli, con un uccellino che si cade per terra.
Giuliano Ferrara, maggioranza tripartita incappucciato come il Ku Klux Klan.
Abbiamo una maggioranza tripartita anche troppo robusta.
Lei ha detto tripartita e si vergogna di sé addirittura, no?
Che si vergogna di sé, che fa i vertici incappucciata come quelli del Ku Klux Klan.
E si discute ancora di vitalizi, come sapete. Ci sono i neoparlamentari, quelli che sono alla prima legislatura, come per esempio Nunzia De Girolamo, che non ci stanno al fatto che il sistema cambi per i nuovi e non per i vecchi, per i cosiddetti diritti acquisiti. No a parlamentari di serie A e di serie B.
Il problema è un altro, io non vorrei che ci fossero parlamentari di serie A e di serie B. Se questa disciplina deve essere attuata a noi, questa norma, deve essere attuata anche agli ex parlamentari e ai parlamentari di vecchio corso, cioè che sono alla quinta, alla sesta legislatura.
Siamo figli,
ad iniziare,
scusate,
scusate,
però se fate
finire,
questa la retroattività, se vale per tutte le pensioni è pericolosissimo.
Un momento, ad iniziare da Fini e Schifani, che devono dare il buon esempio, rinunciando ai tanti benefit che la loro carica gli consente di avere.
Ma su tutti spicca il mitico Mario Pepe, ieri sera ospite qui alla Zanzara, deputato ex PDL, poi
ex tutto,
poi responsabile, adesso gruppo misto repubblicani non so cosa. Una miseria, perché se mi aboliscono il vitalizio, se mi tolgono il vitalizio da parlamentare, devo rimanere solamente con la pensione da medico, 1200 euro al mese, una miseria.
Certo che sarei in difficoltà, perché io facevo il medico, sono 12 anni che non faccio più la mia professione, ho fatto solo il parlamentare. Io perciperò una pensione di 1000 euro al mese, sì, col vitalizio, se mi togliesse il vitalizio prenderei una pensione di 1200, perché sono... vabbè, allora siamo tutti uguali nella miseria. Va bene, facciamo un sistema che siamo tutti uguali nella miseria. E certo che è una miseria.
Ogni giorno c'è niente da stessa per mangiare, dormire e chiamare. Anche il medico.
Beh, la politica costa, la politica costa parecchio. È per questo che Pepe dice, insomma, il parlamentare deve essere protetto. Lo prevedevano anche i padri costituenti, evocati addirittura da Mario Pepe.
Poveri padri costituenti.
Dal medico Mario Pepe, il quale dice, fa un esempio, come mai la politica costa tanto? Perché io sono uno sul territorio, sono uno che si sbatte a destra, a manca, sono stato testimone di nozze, questa è la cosa più bella che ho sentito negli ultimi anni, ti giuro. Sono stato, l'ultimo anno, sono stato testimone di nozze a 21 matrimoni, 21! Cioè è stato praticamente a circa due matrimoni al mese, circa, all'incirca.
Il lavoro del politico è questo?
Via.
Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. C'è, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo.
Abbiamo comprato.
L'ufficiale di collegamento forse è la frase migliore, cioè il deputato è l'ufficiale di collegamento tra non so, le istituzioni e l'elettorato. E dunque bisogna andare ai matrimoni e fare regali, fare i testimoni di nozze ai matrimoni per coltivare il proprio elettorato, il signor Pepe. Questa è fantastica. È meraviglioso. Che vuoi dire? Che cosa vuoi aggiungere? Questa cosa non c'è niente da aggiungere.
Mi fa sorridere che vai ai matrimoni. Io avrei bisogno, se possibile, la settimana prossima organizzo una cena a casa.
Sì.
Ci saranno 100 persone, 60 persone.
Ma non è il tuo collegio elettorale, questo
se
è il problema.
Se può venire a servire ai tavoli. No, davvero.
Sì, ma non è il tuo collegio elettorale, il signor Pepe.
Se il suo lavoro, se lui fa politica, no? Viene lì, si fa vedere che vai ai matrimoni, perché non può servire ai tavoli. C'ho un battesimo la settimana dopo. La settimana dopo, Pepe, ho un battesimo. Può venire a un battesimo? Poi lo inviterò a una circoncisione, l'ho invitato per tutto, ovunque.
Siamo qui, la Zanzara, con la frase del giorno, che è quella pronunciata ieri sera da Mario Pepe. Vado a 21 matrimoni. Insomma, sono problemi. Dunque il parlamentare deve essere aiutato, deve avere le risorse necessarie per fare politica sul territorio.
Una cosa,
800 24 00 24. Il senatore Pier Giorgio Stiffoni, Lega Nord, un nostro carissimo amico. Buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta? Trevigiano.
Le chiedo subito una cortesia.
Mi dica.
Se dovesse capitare un'altra volta, non lo so, sì, di essere invitato alla vostra trasmissione, mi faccia telefonare da quel suo collaboratore, che è un veneto, che almeno parleremo nella nostra lingua veneta.
Perché, scusi, ma non è che io...
Collaboratore come... No, benissimo.
No, però, mi scusi, perché oggi chi l'ha chiamata?
Non lasci stare, un suo collaboratore veronese, e avremo Ciacco e amabilmente nella nostra lingua.
Vabbè, farò del mio meglio.
Ma è una cosa pazzesca!
Perché? Qual è il problema? Gli piace essere chiamato?
No, mi piace parlare nella mia lingua.
Ma la sua lingua è anche l'italiano.
Ma è l'italiano la sua lingua.
Niente, quello lo uso soltanto istituzionalmente.
Ah, lo usa solo nelle istituzioni?
Sì, signore.
Sì, ma lei si sente, faccia la classifica, lei si sente più veneto che italiano, immagino, questo va a san dir, no?
Logicamente.
Ma
logicamente.
Ma come si fa?
Però il suo passaporto è italiano, signor Stiffoni, le vorrei segnalare.
Certo.
Per ora
dice, o no?
Ora, per il momento è ancora italiano.
Per il momento è ancora italiano.
Perché poi
lei quale tipo di passaporto, che colore vorrebbe nel suo passaporto?
La Serenissima Repubblica.
Logicamente sarà un passaporto con la copertina verde.
Ah, logicamente, no, è normale.
Ma come logicamente?
Logicamente, uno che vuole l'indipendenza dalla Padania, vuole la Padania come stato libero, è evidente che vuole il passaporto verde. Se no,
ma come è evidente? Ma parli di cose come se fossero evidenti, dai, una cosa, vabbè.
Vabbè, ma è così.
Ma com'è così?
Senta,
Dica a Parenzo che il Tasa, vai, fa un piacere.
Come? No, però ci vuole la traduzione dal Veneto qui, Stifoni.
Di Aparenzo.
Ce l'ha fatta tradurre dal suo collaboratore.
No, però da Parenzo pure lo capisce. Parenzo, che ha detto?
Diga Parenzo che tasa, vuol dire di Aparenzo di tacere.
Di tacere. Adesso faremo un'intervista in doppia lingua, con traduzione. Veneto prima, in primis.
Benon.
E poi in italiano. Allora, io voglio chiedere a Stifoni, io però, mi scusi, parlo solo l'italiano. Cioè, mi perdoni questa mancanza gravissima.
Ti traduco io.
No, poi la traduzione l'affido a te. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere è questa. Lei domenica dove va?
Mi vorrei sapere, domenica dove te? Dove metto?
A Vicenza, la fiera di Vicenza, dove c'è l'assise del nostro Parlamento padano.
Vabbè, vai,
dai. Questo qua ride sempre, fa niente.
Perché ridi, come Parenzo?
No, scusami, dai, che c'è?
Perché ridi, Parenzo? Scusa, non ho capito.
Non ho capito cosa c'è.
Che c'è, Stifoni?
Non importa. Domani.
No, Stifoni, glielo dica, non ha capito magari.
Non importa. Lei non ha capito, bombato.
No, io lo so, è lui che non ha capito. È la riunione del Parlamento padano che si riunisce dopo un sacco di tempo, giusto?
Ma perché perdiamo tempo inutilmente? Io fa 10 minuti, devo staccare, dai, avanti. Su.
No, no, Stifoni, scusi, adesso lui fa sempre ironia.
Cerca
di essere rispettoso anche degli altri, Palenzo. Senatore Stifoni, lo perdoni, lo perdona?
No.
Non lo perdono, vabbè. Beh, domenica c'è la riunione del Parlamento padano. Però Napolitano ha convocato anche i partiti per le consultazioni, come la mettiamo?
No, i partiti per le consultazioni, non deve consultarsi proprio con niente. Monti,
mi perdoni.
Ci sarà nel nostro quota, nel nostro Zaia, logicamente, sì. Perché fatalità li ha convocati alle 9:30 quando inizia la nostra assise, ma comunque questo non è
nessun importante. Ecco, ma Monti è stato irrispettoso?
Tanto un fogliettino, sì. Con tutte quante i suoi deliberata. Prendere o lasciare? Che cosa serve andare a questo meeting con Monti, secondo lei?
No, qualche partito porterà le sue idee, le sue proposte, magari uno può dire,
convoca gli enti locali.
Sì, anche i partiti.
Ma però rimane sovrano questo Parlamento.
Parte dei partiti, i rappresentanti degli enti locali, logicamente.
Sì, vabbè, insomma, il fatto che abbia indetto queste riunioni la domenica, proprio quando si riunisce il Parlamento padano, cosa vuol dire secondo lei?
È successo dall'inizio di questa Repubblica, dal 1948, non è mai successo.
Non è mai successo cosa?
Che vengano convocati di domenica.
Beh, no, è successo più volte la domenica.
È una crisi, momento difficile.
Ma non è mai. Che uno che fa il parlamentare, che lavora in politica,
mai.
Se ne frega.
Non ci sono consultazioni per formare il governo, mi scusi. C'è soltanto un premier,
sì?
Che vuole esporre le sue linee di domenica.
E qual è il problema?
Invece di perdere tanto tempo in Europa a spiegare, sì. Se le avesse spiegate prima, avrebbe guadagnato tempo con i nostri anche governatori, con le nostre parti sociali e con tutti quanti noi. Anche perché non so se ha letto le ultime agenzie, finalmente si è degnato il signor Monti di venire. Il collega Monti, mi scusi.
Collega, perché senatore come lei.
Il Senato alle ore 18 lunedì ad esporre la sua manovra.
Sì,
dopo
prima alle 16 e poi alle 18. Vabbè, perché?
Istituzionale non era il caso di farlo.
Vabbè, ma era già previsto, evidentemente.
Era previsto proprio niente. L'hanno deliberato, lui l'ha deliberato oggi.
Però è un suo collega, senatore, è un suo collega senatore.
Allora, è un senatore a vita, non è mica stato eletto, è stato nominato, per piacere, dai, cioè. Avanti, andiamo avanti.
Dunque, fosse per lei, senatore a vita, li eliminerebbe subito?
Subito. Da sempre li avrei eliminati.
Da sempre.
No, questa ha ragione.
Da sempre.
Però volevo capire, è più importante per lei il Parlamento del Nord o della Padania, o il Parlamento...
O il Senato.
Senato
della Repubblica, insomma.
Il Parlamento padano che si riunirà
è più importante del Senato?
È il nostro il Parlamento padano che si riunirà, che si è già riunito in passato, è il nostro laboratorio dove vengono sviscerate tutte le nostre tesi per la politica padana.
Ma è più importante?
È più importante del Senato?
Ma certamente.
Certamente è più importante del Senato.
Da un punto di vista politico non c'è assolutamente differenza. In Senato cosa vuole? In Senato L'avevamo cambiato nel il 26 novembre del 2005, facendo diventare un Senato federale. E invece il referendum che anche lei ha bocciato.
No, io non l'ho bocciato per niente, per carità. Cioè,
ma sono assolutamente sicuro.
Ma io non l'ho bocciato, io non sono andato a votare. Io non sono andato a votare. Non sono andato a votare, le dico. Non sono andato a votare. Al famoso referendum.
Io l'ho bocciato.
Allora, traffico, torniamo subito. È più importante il Parlamento padano del Senato. Bene, siamo qui 800 24 00 24. L'addetta stampa di Monti, chiamata da un blogger a noi molto caro che si chiama Non Leggerlo, si è messa a ridere quando le è stato chiesto della teoria leghista sul dispetto domenicale. Insomma, non parliamo di cose serie, così avrebbe detto Stifoni.
Cioè, a noi non ce ne può fregare meno di quello che pensano loro.
Cioè, di quello che
noi
pensa,
andiamo avanti per la nostra,
di quello che pensa Monti, a lei non gliene frega niente.
Anche perché, mi scusi, sa,
sì,
ma l'ha detto il collega Monti che non si può criticare. O sbaglio?
Come non si può criticare?
A noi vuole mettere il bavaglio, a noi vuole impedire il nostro diritto di critica ai burocrati europei e pertanto anche a lui. Ma con chi crede di avere a che fare?
Nessuno vuole mettere il bavaglio. Perché? Perché bavaglio?
L'altro giorno è venuta fuori la sua dichiarazione che non dobbiamo criticare le istituzioni europee, non dobbiamo criticare la sua attività. Ma scherziamo, lui e l'Europa è qua per salvare la patria?
Vabbè.
Senta, a noi il bavaglio non lo mette.
No. Però c'è anche Napolitano che vuole aprire alla cittadinanza ai figli degli immigrati.
Ci vuole una legge del Parlamento, però.
E allora?
E qui non basta la volontà di nessuno, ci vuole una legge del Parlamento, che vengano con una proposta e vediamo come va a finire.
Come va a finire?
Sì, sono assolutamente tranquillo.
Cioè nel senso che non passerà mai una roba del genere?
No.
Lei che cosa è disposto a fare se dovesse prospettarsi una soluzione del genere?
Battaglia? Non mi suicido mica di sicuro, cioè, ho viste passare tanti leggi infami, per carità, una più una meno.
Cioè, sarebbe una legge infame questa qua?
Ma certamente.
Comunque, caro Stifoni,
posso chiedergli una cosa su queste
idee chiare? Io, molto chiare.
No, su quello
no,
che
chiarissimo. Chiarissimo. Voi lo chiamate
dai, espora questo parenzo sotto. Mi chieda perché tre minuti devo andare via. Mi dica.
No, sì. Voi lo chiamate Parlamento del Nord, va benissimo, uno può chiamarlo anche Parlamento del
Signore mio.
No, voglio dire, uno può chiamarlo anche Parlamento Bubù, come vuole, però è una riunione politica, stop, cioè, lo chiamate Parlamento del Nord, si potrebbe chiamare riunione della Lega.
Potete considerare come volete, per me non ha nessuna importanza, andiamo avanti.
Scusi Stifoni, ma lei ha detto che il governo Monti è come quello di Gheddafi, in che senso?
Il governo, ma mi scusi, cioè se non ci fosse stata, se non ci fosse la nostra opposizione,
sì,
cioè sarebbe come quello di Gheddafi, o sbaglio?
Cioè?
Tutti quanti allineati, coperti, che alzano la manina a qualsiasi cosa. Che
bisogna vedere, adesso si sta protestando per le pensioni, eccetera, c'è qualcuno che dice no, non va bene.
Non è neanche eletto, ma scherziamo, altro che quello di Gheddafi, bulgaro, lo chiamatelo come volete.
Governo bulgaro. Governo bulgaro dei tempi del comunismo, dice lei.
Comunismo, di Gheddafi, di che inventatevi voi qualcos'altro.
Va bene.
Però siamo in democrazia. Cioè,
ma siamo in democrazia, mica siamo nella
la Libia.
Non c'è il partito unico.
È largamente sospesa.
Largamente sospesa.
In questo momento.
Senta, ma lei l'ha letta questa polemica che c'è alla RAI, perché la RAI pare abbia vietato l'uso della parola profilattico per la giornata mondiale dell'AIDS. A Radio RAI, no? Parenzo, hai ascoltato questa cosa? No,
come cosa... no? Visto, è una cosa incivile, incredibile.
È una cosa che fa ridere, ma non importa. No.
La RAI sa. Lei l'ha mai usato il profilattico, Stifoni?
Cosa gli interessa quello come faccio io?
No, ma così
è importante
che uno
dia un messaggio positivo. Usate
un messaggio positivo, usate il preservativo, usate il profilattico.
Quello che volete, io faccio come voglio.
Vabbè.
Ma lei lo usa o no?
No, ma certo, allora nel
caso. Ora, un'altra volta.
Vabbè, comunque è importante come messaggio usarlo, no?
Anche verde, un profilattico verde volendo, no?
Vabbè,
Sarebbe... Non mi interessa questa diatriba, andiamo avanti.
Non le interessa.
Ma c'è una diatriba, non è una diatriba.
No, ma no, comunque è vero, ma perché lei ha chiamato perché una volta lei ha chiamato Tosi il sindaco di Verona virus letale?
No, scusi?
Ha chiamato una volta lei il sindaco di Verona, l'ha chiamato Tosi virus letale. Mi sembra un po' esagerato.
Un po' fortino,
insomma, no? Voleva, voleva addirittura l'espulsione, eccetera. Ma anche il suo padrino politico Gentilini ha detto che Boss insomma, che la
padrino politico?
No, padrino politico, insomma, uno dei suoi ispiratori, no? No?
Ispiratori, ma se l'abbiamo creato noi Gentilini, ma per piacere.
Come la non ho capito.
Come?
Ma
come l'avete creato voi? In che senso l'avete creato voi? Mi spieghi?
No, l'abbiamo creato noi Gentilini. Non era in politica Gentilini prima del 94.
Ma adesso sta sbagliando tutto Gentilini?
Oddio, non è che sia tanto allineato con il nostro movimento ultimamente.
No, ma che c'è? È un po' troppo vecchio, c'ha qualche rotella che ormai no? Che?
Se non altro per il fatto che ha appoggiato fin dall'inizio la venuta in campo di Monti e del suo governo.
Ah beh, certo. Vabbè.
Questo.
Vabbè, non è molto allineato. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui 19:17 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Dove sei, Parenzo?
Eccoci a Roma Urbe. Capitale.
Io vado ai matti per questa cosa del possibile, probabile innalzamento dell'IRPEF da 41 al 43, 43 al 45.
Un po' altine.
No, ma il problema non è quello, è che poi alla fine, cioè, tutto va a ricadere su quelli che già pagano le tasse.
Ma questo è vero, capito? Ma non l'abbiamo dato, adesso ho visto nel dettaglio, perché tu mi hai incuriosito, che lo scaglione in verità interessato è sopra i 75.000 euro.
Ma che c'entra? Ma quelli già pagano le tasse?
Appunto, ti sto venendo incontro, no?
Hai detto una sciocchezza prima. Sì,
quando uno dice una sciocchezza, deve riconoscere che ha detto una sciocchezza. Spesso i nostri politici non lo fanno. Dopodiché tassare i posti barca, invece, ed è quello sì.
Ma che tassare i posti barca? Niente, ma è una cosa che non serve
allora
a nulla.
Allora tratta i box doccia. E non lo so, ma perché dici sempre, cioè, i posti barca no, un rapporto fitto, perché non si possono tassare?
Sentiamo come affronta la giornata del TG3, su.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Manovra, possibile aumento di 2 o 3 punti delle aliquote IRPEF più alte, super tassa su barca e beni di lusso, forse nuovi tagli agli enti locali. Pensioni, Monti convoca per domenica le parti sociali, la CISL chiede una vera trattativa domani a Palazzo Chigi Alfano, Casini e Bersani. Martedì Monti da Vespa ed è polemica in TV prima che in Parlamento, poi la precisazione. Lunedì il Premier subito alla Camera e al Senato. La Lega contro Monti, una provocazione, convocare i presidenti di regione domenica, Zaia e Cota, sapeva che c'è la seduta al Parlamento padano. Un paese fragile, isolato, ostaggio della grande finanza, giovani senza lavoro, famiglie in difficoltà, il ritratto dell'Italia fatta dal Censis. La Merkel, l'Europa su una polveriera, bisogna modificare i trattati e accelerare l'unione fiscale, il suo futuro anche nelle mani dell'Italia. Caos a Roma per il concorso dei 36.000 professori all'estero, e migliaia denunciano irregolarità e rinvii inaspettati.
Eppure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Vabbè, se devi cantare così
è la crisi,
se canti così dimesso è inutile che canti.
No, deve essere risolto.
Comunque no, io ti dico un'altra cosa. Tu dimmi che differenza c'è tra questo qua e un qualsiasi altro governo, a parte la questione delle pensioni, vedremo come sarà affrontata. Oggi Casini ha detto giustamente che probabilmente sulle pensioni si farà un intervento che il centrodestra e il centrosinistra non avrebbero avuto la forza di fare, ma insomma poi vedremo anche nei dettagli come sarà questo provvedimento. Tu dimmi che differenza c'è tra questo governo e un qualsiasi altro governo della prima, della seconda, della quarta, della quinta repubblica, che alza le tasse, perché di questo si sta parlando se verranno confermate queste cose, alza le aliquote e va a porta da Bruno Vespa, perché di questo si sta parlando, di un invito. Avete sentito anche dei titoli del TG3, poi c'è stato una c'è stato stata una correzione, prima alle Camere, poi da Vespa, per fortuna, cioè va a porta a porta e alza le tasse. Tu dimmi che differenza c'è tra questo governo e un qualsiasi altro governo. L'unica piccola differenza è che gli altri governi almeno li ho scelti io, almeno li ho designati io. Allora io dico una cosa, caro Berlusconi, caro Popolo della Libertà, voi che volevate le aliquote al 33%, il massimo dell'aliquota, te lo ricordi? Sì,
volevano l'aliquota unica nel 94
e qualcuno anche lì l'aliquota unica, la famosa flat tax. Cosa fate adesso in Parlamento di fronte a questa probabile proposta di alzamento dell'aliquota dal 41 al 43, dal 43 al 45? Cosa fate? Dite di sì, cosa fate? Vabbè. Però fatemi rilassare un attimo. Il testimone di nozze a 21 matrimoni, voglio risentire ancora.
Le dico solo una cosa.
Che dici? Dimmi.
Che è più grave andare a porta che alzare le tasse. Questo credo.
E come è più grave andare a porta a porta?
Molto più grave.
No.
Molto più grave.
Ma no,
alzare le tasse.
E che
quello
cede anche lui al salotto televisivo. Il governo tecnico non deve andare da Vespa porta a porta a Ballarò. Non ci deve andare il governo tecnico. Io non ho capito, ma che governo è? Ma che governo è? È uguale agli altri, alza le tasse e va porta a porta.
Non deve andare lì perché poi c'è il plastico.
Fatemi sentire Pepe, mi rilassa Pepe a me. I 21 matrimoni di Pepe. Io voglio andare a un matrimonio con Pepe. Voglio essere invitato con Pepe a un matrimonio. Sì. Puoi andare a vedere che succede. Il Mario Pepe, deputato, ripeto, ex PDL, ex responsabili, adesso gruppo misti dei repubblicani, non so che, dice che ha passato l'ultimo anno ad andare a un sacco di matrimoni. Dunque la politica serve a questo, a frequentare le persone, a raccogliere il loro desiderata e dunque anche a frequentare matrimoni dove si fanno i regali e dunque bisogna pagare. La politica serve a questo, a pagare i regali ai matrimoni, al signor Pepe.
Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. Cioè, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, o ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. Che cantano, non si fa mai.
Mi rimette al mondo. Il vitalizio è un assegno di reinserimento. Così lo definisce il signor Pepe.
Non è una pensione. È una specie di assegno di reinserimento.
Se i piccioni spariscono.
Bisogna dare il massimo della serenità a chi svolge una funzione legislativa. Il massimo della serenità. Bella pure questa.
Chi svolge una funzione legislativa deve avere il massimo della serenità, in modo che deve legiferare nell'interesse dei cittadini. Quando i costituenti esaltarono l'azione del Parlamento e di tutte quelle istituzioni che erano state mortificate dal fascismo, vollero assegnare questo trattamento economico che prima non c'era, proprio per evitare che i parlamentari che dovevano legiferare nell'interesse dei cittadini non stessero in nessun libro paga, nel libro paga di nessuno.
Vabbè, diciamo che possiamo anche calare il sipario
sulle dichiarazioni
del signor Pepe. C'è qualcuno che proprio non si toglie dalla testa Berlusconi, il nostro amico Morgan, per esempio, ti faccio ascoltare una cosa di Morgan.
Non elimino nessuno di voi, non so cosa fare, anzi so benissimo cosa fare, voglio dare un ennesimo brivido della verità.
Morgan, ho bisogno un nome.
Sì. Berlusconi.
E c'è qualcun altro che non si dimentica di Berlusconi. Ti ricordi la famosa hostess Daniela Martani, la passionaria dell'Alitalia, no?
Come di quella del cappio.
Sì, bravo. È andata ospite anche ad Anno Zero una volta in più talk show televisivi, poi ha cercato la fortuna televisiva, non è andata bene. Adesso ha incocciato l'altro giorno Berlusconi dopo la presentazione del libro di Alfano. Si sente qualcosa, credo che abbia ottenuto un numero di telefono, cioè di lasciare il numero di telefono ad una guardia, ad un uomo di scorta, un uomo della scorta di Berlusconi, Daniela Martani. Sentite, non si sente benissimo, però state attenti alle parole, parola per parola.
Presidente, ti ricorda di me? Sono Daniela Martani, la vostra cosa in aria.
Hai sempre gli occhi sfavillanti.
E poi scatta il numero di telefono.
Mi ricorda qualcuno, diciamo.
Chi ricorda Berlusconi?
Ricordo un mio amico. Ferrara,
maggioranza tripartita incappucciata come Ku Klux Klan. Anche questo lo voglio risentire perché mi maggioranza? Fa godere. Mi fa godere questa cosa. Maggioranza tripartita incappucciata come il Ku Klux
Klan. Mi stai tirando su perché sono molto giù.
L'amico Claudio Borghi, scrive sul suo Twitter, Claudio Borghi, amicissimo, molto simpatico, competente, inutile fare appelli al PDL sulle aliquote, quest'estate avevamo proposto lo stesso, sono tutti invasati. È vero che avevano proposto lo stesso, l'aumento delle aliquote, qualcuno l'aveva proposto del PDL, l'aumento delle aliquote. Sì, ma dove è rimasto lo spirito dell'abbassamento delle aliquote? Dove è rimasto?
Non c'è mai stato, illusi.
Stasera divento pazzo, non ne posso più. Io almeno voglio scegliere le persone però che mi tassano, capito? Lo voglio scegliere.
No, ho capito, almeno però questi qui sono meno ipocriti degli altri, questi qui te l'avevano detto che arrivava l'uccello Paduto.
No, veramente l'aumento delle tasse non me l'avevano detto, eh?
Come no?
No,
era ampiamente prevedibile.
Ma che ampiamente prevedibile?
L'uccello Padulo.
Vabbè, fatemi sentire qualche ascoltatore. Rocco da Brindisi, buonasera, signor Rocco da Brindisi.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Senta, volevo dire una cosa riguardo dell'intervento del signore leghista, quel personaggio.
Il signor Stiffoni?
Che ha paragonato il governo Monti al governo Gheddafi.
Sì.
Cioè loro sono stati a guardare l'Italia che stava affondando e ogni giorno si riunivano per la legge sulle intercettazioni.
Però Rocco, io le dico una cosa, alla Lega se l'Italia affonda non è che proprio interessi in maniera...
Non si capito, però
anzi qualcuno sostiene pure che l'affondamento dell'Italia favorisce l'indipendenza.
Il buon gusto di considerare gli italiani non alla loro stregua, perché quando inquadrano loro che stanno sul loro fiumiciattolo lì, sembrano una massa, proprio una massa di bestiame, sono analfabeti dal primo all'ultimo, sono pecorai, sono proprio gente impresentabile che pensa di poter governare un paese come l'Italia, ma si devono guardare allo specchio, sono tutti in malafede e presuntuosi.
Ma chi tutti?
Tutti i leghisti, tutti. Se vabbè, adesso però
quello va bene, in alcuni casi è così, però in questo momento non è che il bandolo della matassa non lo tengono più loro, eh. Lei potrà dire meno male, eccetera, però non lo tengono più loro.
L'hanno tenuto purtroppo tanto tempo loro il bandolo della matassa.
Va bene, Gea da Torino, grazie Rocco, grazie, Gea da Torino, buonasera.
Buonasera.
Bada.
Senta, io parlo sempre riferito all'intervento del leghista.
Signor Stiffoni, sì, signor Stiffoni.
Sì, sempre lui che ha riscosso tutto questo successo. Ma perché
quale successo?
Invece di mettere questo successo con
Allora...
che diceva. Senta, ma perché invece di mettergli i bavagli gli mettete una camicia di forza? E così lo rinchiudete e così sta bene. E siamo a posto. E rinchiudete anche tutti gli altri che sono queste stronzate.
Camicia di forza per il senatore Stiffoni. Invece noi sentiamo la borsa e al momento ambulanze non ne abbiamo. Io voglio dire a tutti quei signori che si stanno indignando per Monti da Vespa Porta a Porta martedì, dopo aver presentato in Parlamento nella giornata di lunedì i provvedimenti del governo tecnico, cosiddetto tecnico, li volevo vedere indignati anche se fosse stata annunciata la partecipazione di Monti a Ballarò, perché penso che ci sia molto in questa indignazione del fatto che Monti vada a Vespa, fosse andato da un'altra parte, in un altro salotto, fosse avesse concesso un'altra intervista ad un altro programma, non avrebbero reagito nello stesso modo, diciamo la verità.
Sì, forse sì. No. Dopodiché bisogna decidere, no?
Cosa?
Si dice opportuno o no che il governo, il primo ministro partecipa dei talk show. Ma da noi è così, non ti piace così, però è così da noi.
Che vuol dire, scusi?
No, scusi, mi dà da lei.
Scusa, che vuol dire?
Ah, perché lui in Padania.
Allora?
Voglio dire, mettiamoci d'accordo. È giusto che partecipi o è giusto che non va? Il governo può partecipare ai talk show? Secondo me sì, da noi è sempre stato così.
Ma cosa vuol dire? Ma questo non dovrebbe essere in teoria un governo normale. Non va, è un governo tecnico che prende provvedimenti. Si fa vedere anche poi. Sì, alla Camera, in Parlamento. Qual è la di? Perché dopo la Camera e il Senato magari bisogna andare in un talk show televisivo? Un governo tecnico?
Ma
perché?
Anche alla Zanzara, cioè voglio dire, deve.
Ma perché deve andare?
Io
aree.
Il mio sogno è quello di avere Lu Monti e poi tanti giornalisti di tante testate che lo bersagliano di domande, perché la democrazia è fatta anche di questo. È fatta che tu, quando hai il personaggio politico, lo stritoli, gli tiri fuori il sangue.
Sì, ma non è il personaggio politico, non è un personaggio politico in teoria, è chiamato a gestire una situazione eccezionale in cui bastano la comunicazione al Parlamento, alla Camera, al Senato. Beh, non la partecipazione a Porta a Porta. Comunque, vabbè, se ti piace così, più tasse Porta a Porta. Se ti piace così, se ti piace così, Enzo da Modena.
Sì.
Dica.
Buonasera Cruciani, ma questo è un governo benedetto anche da Parenzo. Ho visto che, come diceva Ferrara, appunto qua mi sa che questi hanno trovato questa congiuntura e attraverso la mediazione di Napolitano sono riusciti a mettere insieme un governo che le urne non avrebbero mai sancito, quindi il centrodestra col centro, sì, i maggiori partiti.
Vabbè, allora? Questo lo sappiamo.
Credo che questa congiuntura sia stata favorevole, perché le decisioni che stanno prendendo non le avrebbero prese né a destra né a sinistra, Cruciani.
Vabbè, questo può darsi, vedremo che tipo di... Certo, alzare le aliquote dal 41 al 43%, dal 41 al 43, dal 40 al 45%, non è che ci vuole il governo tecnico, diciamo la verità.
Assolutamente. Auspico poi che queste vengano finite le emergenze, se mai finirà, che vengano detratte queste nuove sanzioni, perché non sono tasse, sono sanzioni agli italiani. E l'altra battuta, Cruciani, è al senatore immancabile da un calabrese come me che vive a Modena.
Sì.
Allora? E lavora per la Padania, come si dice, producendo ricchezza come milioni di meridionali. Dico questo, auspico che sul suo passaporto verde il simbolo sia il grana padano.
Ah bene, un passaporto verde col simbolo del grana padano, questa è una buona idea, la gireremo ai signori della Lega. Aurelio da Lecco, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Dica.
Io stamattina ho ascoltato Radio 24
e
al signor Guarguaglini,
non Guarguaglino, sì, non storpi i nomi pure lei, eh. Vabbè, allora no, ma sto scherzando.
Gli hanno dato 5 milioni di euro di buona uscita.
Quanto?
5 milioni di euro.
Sì, 4 milioni, 4 milioni e mezzo, 5.
Io francamente dopo un po'.
Io francamente non riesco a scandalizzarmi, non riesco. Qual è il problema, Aurelio? Scusi. Finmeccanica è un'azienda che ha fatto un sacco di utili, ha fatto guadagnare un sacco di soldi, poi ha incontrato dei problemi, naturalmente, con Guadagnini. Non stiamo adesso a analizzare i modi in cui è uscito con Guadagnini. Perché ti indigni, scusa Parenzo, non ho capito.
Perché se è vero, perché adesso qui mi arrabbio.
Dimmi.
Se è vero,
che cosa?
Quello che la magistratura dovrà dimostrare. Se è vero quello che si dice di un'azienda che è stata pappata dalla
ma
politica,
ma cosa c'entra? Ma gli avvocati, quando trattano le buone uscite degli amministratori delegati o dei presidenti, quello che è, non è che stanno a vedere le indagini in corso, quanti politici ha assunto, ma di cosa parli?
Lui è presidente di un'azienda pubblica,
ma non
e se è vero quello che si è scritto e che si è detto.
Allora parti con la solita indignazione perché Guarguaglini ha preso 4-5 milioni di euro di buona uscita, che rispetto ad altre buone uscite di aziende comunque importanti, perché Finmeccanica è un'azienda importante, non è poi una cifra eccezionale.
Ma se è vero quello che si è scritto e che si è
ma cosa c'entrano le indagini? Ma cosa c'entra con la buona uscita? Cosa c'entra?
È una vergogna.
Vabbè.
Allora vuol dire che sei stato un pessimo amministratore e ti becchi pure questa buona uscita. Mi permettimi solo che mi scandalizzi, poi lui la continuerà, la riceverà.
No, non è quello il punto. È il modo in cui vengono fatti i contratti all'inizio, in cui vengono gestite queste cose, il modo in cui quasi tutti i manager di grandissime imprese escono.
Ma permetti che mostri indignazione per
indignati,
il fatto che
se ti piace così indignati.
Ma mi piace la possibilità almeno di incazzarmi per questo, devo averla, perché nessuno gliela toglie, quei 5 milioni, quei 10 miliardi di lire, diciamola così, quei 10 miliardi di lire, nessuno glieli toglie al Guargua, chiamalo Guargua.
Vabbè, d'accordo. Vabbè, io certo mi sarei indignato se fosse stata una cifra molto elevata come quella di Passera, anche se le cose sono diverse.
10 miliardi comunque.
No, di Passera, scusa, di profumo.
5 milioni di euro, 10 miliardi di vecchie lire.
Sì.
E se è vero,
ma per un manager di quel livello questa buona uscita qua è normale, stiamo parlando di cose normali.
Io dico che però se è vero quello che sta uscendo...
Possiamo mettere in causa il sistema, allora, le buone uscite, queste robe qui.
Questo anche, ma mi fa arrabbiare molto di più che se è vero quello che verrà, come dire, verificato in sede processuale...
Ma cosa c'entra questo?
Ma come cosa c'entra? Vabbè. Ma uno si becca 5 milioni di euro, più se è vero quello che gli attribuiscono, è stato vuol dire che è stato un pessimo amministratore. Posso arrabbiarmi? Ho il diritto arrabbiati, sì,
arrabbiati, avanti, arrabbiati. Massimo da Padova, buonasera.
Buonasera Cruciani. Mi sente?
Sì, sì, la sento, la sento.
Una piccola provocazione. Lei non pensa che sia venuto il momento di liberare una grande risorsa economica di questo paese, il sud, dalle mafie, dall'oppressione? Non è giusto liberare quella gente dal potere criminale di questa,
sì,
gente qua.
Giustissimo Massimo, però non è che adesso noi alle 19.41 del che giorno
sì,
è? Il 2 dicembre ci dobbiamo mettere a parlare di criminalità al sud, perché
è il grande problema di cui
va bene, sì, lo sappiamo, lo è certificato, andiamo avanti. Massimo, ci voleva parlare solo di questo, perché se ci dobbiamo mettere a parlare di criminalità al sud divento pazzo.
È un problema, è una grande risorsa, nessuno ne parla, nessuno vuole.
Nessuno ne parla, sì, infatti in Italia non se ne parla mai di questo problema, no?
Perché
non se ne parla mai in Italia, il problema appunto magari è che non si risolve.
No, non se ne parla mai.
Dove, scusi?
Nella sua trasmissione.
E meno male.
Io sento tanto qua.
E meno male. E meno male.
Questo problema di liberare i nostri concittadini.
Sì. E che dovremmo fare? Scusi, dovremmo fare un simposio?
2011,
che dovremmo fare? Un simposio, una riunione con esperti universitari? Che dovremmo fare? Scusi, Massimo, no, mi spieghi lei che cosa dovremmo fare? Noi?
Che la politica parlasse, sì, di questo problema.
Ma la politica ne parla? Magari a Bambera, ma ne parla?
Vorrei che invece
niente,
che il piatto dell'assistenzialismo,
sì,
offrisse a questa gente una chance vera,
benissimo, però,
liberi,
benissimo,
capisce?
Benissimo Massimo, ma se lei ne va a parlare in qualche simposio universitario, in qualche riunione, così va benissimo.
No, ho usufruito della sua trasmissione, la ringrazio nonostante la sua resistenza.
Ma non è che la resistenza
qualche
è
una anima più nobile può,
sì, più nobile, infatti
di
io sono
riverberare il problema.
Io sono ignobile, infatti.
No, lei non è ignobile,
no, no, semplicemente non ne parlo,
non amo parlare del vero problema di questo paese.
Benissimo, infatti io parlo di falsi problemi, infatti questo qua è uno show radiofonico, non è una,
macchine,
non è una lezione universitaria.
Le macchine blu sono delle cazzate, i vitalizi sono cazzate.
Benissimo.
Cazzate, il gorgo. Dei problemi.
Fantastico.
È quello, il gorgo dei miliardi di euro buttati nel nulla, è,
sì,
quello,
sì,
è quello.
Bene, grazie Massimo.
Ringrazio.
Grazie.
Saluti
a lei. Ah, 800 24 00 24. Come va Parenzo? Ti sei sorbito questa lezione? Il vero problema,
no,
dell'Italia è la criminalità organizzata. Sì, certo, lo sappiamo, ma questo qua è un semplice, modesto no, ma insomma, show radiofonico.
No, perché modesto?
E noi abbiamo invitato una persona che in questi ultimi anni si sta battendo contro l'eccessiva tassazione che c'è in Italia. Tu non, forse non te l'aspetti, ma un attore molto conosciuto che ha fatto la storia del cinema e del teatro italiano,
sì,
è uno negli ultimi anni si sta battendo,
ottimo,
contro l'eccessiva tassazione che c'è in Italia, contro,
sì,
lo Stato vorace. Enrico Montesano, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Ma a gonfie vele con queste belle notizie.
Eh beh,
una pacchia.
Montesano, a gonfie vele, qui ci vogliono alzare le tasse un'altra volta. Gli scaglioni massimi, che poi massimi non sono perché colpiscono pure quelli che c'hanno 70.000 euro, potrebbero passare a 40,
sì,
41, 40, 43, 45.
Vabbè, ma questo si sapeva, no?
Ma insomma, si sapeva. Insomma, per
Ma sì, perché voglio dire, è facile, uno va al governo e aumenta le tasse.
E poi va pure a porta da Vespa, non cambia nulla.
Questa di porta a porta è bella. Va alla terza camera e noi invece andiamo al bagno. Perché queste sono cose. Se ne ammazzate che ce fanno, voglio proprio andare al bagno. Se ne ammazzate, come direbbe il mio pensionato, Torquato.
Mitico, mitico pensionato.
Ma poi vedi, vedete, insomma, questa la soglia delle pensioni si allontana.
Sì.
Non ci arriveremo mai, si vogliono diminuire. Aumentiamo le tasse. Io la magica parola tagli ancora non l'ho sentita.
Tagli alla, lei dice, non solo alla politica, ma in generale alla spesa pubblica, insomma, no?
Alla spesa, perché io avevo un nonno che aveva studiato alla Tozzi e Bocconi,
sì,
nonno Giovanni,
sì,
che era tipografo all'Unità,
sì,
e a un certo punto ci chiamava tutti quanti e diceva: "Ah, regà, qui si spende più di quello che si guadagna, quindi bisogna spendere meno." Era un grande economista, mio.
Beh, assolutamente, guardi che sarebbe meglio lui che molti altri che vanno nei salotti televisivi eccetera eccetera. Vabbè, insomma, devi sapere Parenzo che Enrico Montesano,
io so tutto di Montesano dai tempi di Ertomata.
Come hai detto?
No, ma Parenzo, lei mi lusinga. Ma Ertomato, sai chi era Ertomata?
Sì, sì, lo
il
so.
Il mitico, cioè, protagonista.
Cavallo, certo.
E qui stanno a fare la mandracata, caro Montesano. Ci stanno a fare la mandracata.
Anche
qui
loro, come Mandraghi e Pomata, sono in cerca di denaro.
Sì.
Esatto, come all'epoca i, no, quelli della...
I soldi, no? Per giocarseli, eppure questi però se li giocano, perché la cosa che mi preoccupa,
sì,
è che se vanno a finire nel buco nero del debito e noi paghiamo solo gli interessi con queste cose qua, capito?
Montesano ha aderito di recente al movimento libertario, mitico movimento libertario di Fidenato, però come dire, Montesano è conosciuto per altre cose, forse pochi sanno, pochi, non lo so, magari sono tanti che lo sanno, che lui ha una, come dire, una formazione culturale di sinistra.
Molto di sinistra.
Di sinistra, appunto, prima l'Unità.
Sì, cioè, scusi Cruciani, lei mi piace perché è un ragazzo svelto, ma ormai sono distinzioni obsolete.
Infatti ho detto era.
Ma, no, ma anche destra, sinistra, e che c'è zicche, come direbbe di dietro, destra, sinistra, che cosa dinghe? Cioè, ormai bisogna dividere non più in senso longitudinale, ma trasversale, fra sopra e sotto, cioè fra quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno.
Ma anche quelli che te vogliono tassare e quelli che non ti vorrebbero tassare, in teoria, almeno quello, cioè quelli che vorrebbero liberarci un po' dal gioco delle tasse, della burocrazia, e quelli che invece ci vogliono schiacciare.
Purtroppo ne paghiamo tante, e chi già le paga ne pagherà ancora di più.
Senta, ma lei che è stato anche eletto una volta al Parlamento Europeo, devi sapere, Parenzo, che è stato eletto al Parlamento Europeo per il PDS, se non sbaglio, sì, per il PDS. Poi ha un figlio che lavora a Libero, ma non conta.
Noi siamo una famiglia aperta, noi non siamo più destra-sinistra. Io nel mio manifesto, modesta proposta per prevenire, libertare di tutto il mondo,
sì, sì.
Io ho scritto che in ogni uomo di destra c'è qualcosa di sinistra, e in ogni uomo di sinistra c'è qualcosa di destra, ma viva Dio!
Eh beh, sì, ecco. questo non c'è dubbio.
Cioè, non siamo mica fatti tutti... Sì, ma io voglio dire, io sono stato per due anni, ma mi sono dimesso 6 mesi prima e non percepisco la pensione.
Beh, questo è importante, è già importante. Questo
non gravo sulle casse dello Stato. Quando faccio i miei spettacoli, me li produco con i miei soldi. E questo è la legge del botteghino, è la legge migliore che c'è.
Il mercato è sempre la legge migliore che c'è.
Ma io penso di sì.
Senta, le faccio ascoltare un mitico deputato che si chiama Pepe, Mario Pepe, il quale sostiene che per fare politica ci vogliono dei soldi, il politico ha bisogno di quattrini perché deve stare sul territorio, e ha detto che ha passato l'ultimo anno. Questa è una frase.
Come me ha nominato Pepe, che ci ha fatto un gol.
Esatto, io sono della Lazio pure.
Pepe come
esatto, è un incubo per noi praticamente. Un incubo.
Pepe. E questo onorevole che dice?
Glielo faccio ascoltare, senta.
Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. Cioè, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, o ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo.
Ha capito Montesano? Qui ha fatto
andare a parare il professor Pepe.
21 matrimoni, è stato 21 matrimoni nell'ultimo anno perché deve frequentare il suo elettorato, una cosa pazzesca.
Certo, gli servono i soldi.
Servono i soldi per fare i regali ai matrimoni, dunque, ai suoi elettori. Vabbè, è roba da matti.
E noi invece non vogliamo dare soldi a nessuno, noi vogliamo soltanto aiutare gli italiani facendogli pagare un pochino meno tasse, che è un po' il contrario di quello che si sta facendo adesso.
Senta Montesano, ma chi è a sinistra, chi è che l'ha delusa tantissimo? Cioè, c'è una persona che dice, vabbè, questo qua proprio mi ha deluso a sinistra, quando lei poi frequentava quegli ambienti?
Ma no, io penso che ognuno di loro si è comportato secondo il suo modo di pensare e il suo logico pensiero, quindi delusioni non ne ho avute.
Ma Bersani a chi assomiglia, secondo lei, come personaggio, anche nel mondo del cinema? A chi potrebbe assomigliare Bersani?
Bersani mi sembra...
Chi è?
Bersani mi sembra tanto quello lì, il tenutario lì del saloon, no? Che sta dietro al bancone, che ti dà un whisky, dice, sei sicuro che lo vuoi, whisky? Stai attento che ti fa male, ma io lo dico, lo ripeto, non più di uno, capito? Bersani è così, è un tipo bonario, che però ecco, è irremovibile, non ti dà più di un whisky.
Senta, invece l'ormai, come dire, Berlusconi?
Ah, Berlusconi è un personaggio che a noi attori comici ci manca tanto. È una miniera di trovate e di battute, e adesso siamo tutti un po' orfani. Chi ce lo ridà più? Uno che arriva con la bandana, uno che sei con i tacchi, queste cose qua erano cose stupende.
Silvio, torna presto.
Silvio, abbiamo bisogno di te. Sì.
Dobbiamo tutti un po', no? Tutti un po'. dobbiamo tutti un po' ricominciare da capo, diciamo la verità. Ogni volta Berlusconi un giorno parlava e per noi era fatta, era finita, cioè, era già tutto pronto, cioè, avevamo la pappa pronta. Bisogna adesso, forse è il momento di tirar fuori qualcosa di, no? Di tirar fuori l'ingegno. In questo momento
adesso bisogna rimboccarsi le maniche, perché Berlusconi dava una mano a tutti, adesso si sente la mancanza adesso.
Assolutamente. Ma i comunisti, secondo lei, come dice Berlusconi, esistono ancora?
Ma io magari ci fossero.
Perché, dice lei?
Perché secondo me
erano più seri.
Erano persone serie, perlomeno credevano in una cosa, in un'idea. Insomma, non credo che ci siano più, adesso c'è della roba così che non si capisce bene, si barcamenano di qua e di là, cioè questo non capisco molto bene che cosa sono, però mi pare che adesso stanno tutti in un unico grande governo e fanno tutte le stesse cose.
Tassano.
Mettono le tasse, e questo a noi che così vogliamo stare vicino ai vari movimenti, dal movimento libertario, il Tea Party, Antiequitalia, Lavoro Libero, insomma tutti
non
questi,
ci piace, non ci piace.
Tutti questi gruppi così liberali, liberisti, libertari, insomma non ci piace, vorremmo meno spesa, ecco, come un ossimoro, è una piccola che mi frega. No, e dire togliere per lasciare, cioè togliere tutto quello che è spesa parassitaria, spreco, privilegio.
Beh, è pronto, è Montesano è pronto per
capito? No, candida per lasciare nelle tasche degli italiani qualcosa, alla società civile lasciamogli qualche soldo di più nella loro tasca, perché gli italiani sono maggiorenni, sanno bene come spendersi i loro soldi, ma certo se ce li levano.
Ma si candida o no poi con la lista? Cioè la lista si presenterà alle elezioni?
Prego?
No, dice da Parenzo se vuole entrare in Parlamento, Montesano, no.
Ma noi, certo, mica sarebbe male, sarebbe appunto una bella cosa, ma è difficile.
No, difficile, molto difficile, ma quindi tassano tutti.
Noi siamo un movimento di proposta che diciamo delle cose abbastanza nuove.
Anche Visco, il 24 novembre, diceva all'Unità, mi segnalano qui tra i vari Twitter, che tutte le tasse sono recessive, non vogliamo l'aumento delle aliquote, anche quelle più alte, non le vogliamo noi, non le vogliamo, ma
certo
io non parlo
per
me.
È facile, insomma, aumentare le tasse, io voglio sentire la parola tagli, che è magica.
Io stasera sono avvelenato. Montesano, resti con noi, perché i comunisti in realtà, almeno dal punto di vista nominale, esistono. Oggi sono al congresso, il Partito della Rifondazione Comunista. Paolo Ferrero, buonasera.
Buonasera.
Non ci faccia querelare da Sacconi stasera,
Facciamo il possibile.
Facciamo il possibile per non farci infastidire.
Da Marchionne magari.
Tentiamo con Marchionne. Montesano, a lei piace Marchionne, il signor Marchionne? Io ho il busto a casa, un busto che ogni... Un busto
a me Marchionne, io ho la fotografia, ma la metto sotto al cuscino, prima di andare a dormire.
Anch'io.
Lei dove la mette la foto, Ferrero, invece?
No, la foto non ce l'ha.
Dove
la metterebbe la foto di Ferrero?
Ma c'è qualche mio amico che proponeva di stampare i rotoli di carta igienica con la faccia di Marchionne.
Io pensavo che Ferrero aveva un tirassegno con la foto di Marchionne, e con le freccette si divertivano poi, no?
Sono non violento, quindi al massimo
chi fa centro.
Potrebbe essere una proposta, cioè, di propaganda, se so che non avete molti soldi, però potreste fare una serie di carta igienica con sopra dei rotoli di carta igienica con sopra la fotografia di Marchionne. Potrebbe essere...
Quello andrebbe a ruba, ma non si potrebbe vendere davanti ai cancelli della Fiat, perché loro guarderebbero, e se qualche operaio li compra lo licenziano.
Ma la prenderebbero bene.
Ma
la
che è il Medioevo?
Secondo me è spiritoso Marchionne poi alla fine.
Io ho come l'impressione, diciamo avendo lavorato in Fiat, che anche i dirigenti spiritosi poi nella gestione concreta dell'azienda sono molto meno spiritosi.
Certo, spiritoso non è stato in questi giorni Marchionne, era imbufalito con la fiomma e con le cose, era avvelenato, era avvelenato, è una minoranza che ci impedisce
le due cose che ha fatto Marchionne in questi giorni sono di chiudere lo stabilimento di Termini Merese.
Hanno trovato un accordo soddisfacente con tutti i sindacati, Ferrero.
Ma ha trovato l'accordo, ma lo stabilimento è chiuso.
Succede.
Miliardi di soldi, e l'altro ha chiuso lo stabilimento Iris Bus in Valle Ufita, che è un altro stabilimento. Cioè la cosa che ha fatto in questo mese è di chiudere due stabilimenti.
È il mercato, bellezza.
È il mercato, perché la Fiat importa automobili in Italia, non le esporta.
Comunque lei a chi paragonerebbe Marchionne, così, nella sua immaginario? Chi metterebbe accanto a Marchionne?
Marchionne.
Chi?
Dracula.
Dracula. Dracula è buono, Dracula. Dracula, qualcuno diceva anche di Berlusconi. Abbiamo la pubblicità, torniamo con Enrico Montesano, Movimento Libertario, attore naturalmente, adesso sostenitore di meno tasse per tutti, e il suo opposto, Paolo Ferrero, leader di Rifondazione Comunista. Siamo qui 800 24 00 24. A Napoli si sta celebrando il congresso del Partito della Rifondazione Comunista, il cui segretario è con noi, Paolo Ferrero, e c'è in collegamento anche Enrico Montesano, attore, come sapete.
Italia, troppe cose, una troppe cose. Di movimenti liberisti, liberali, sono liberisti.
Ma Ferrero lo sa che Montesano era di sinistra prima, no?
Capita,
no?
Forse che c'è qualcosa di sinistra anche in me, non so, io spero che in Ferrero ci sia qualcosa di destra, perché ormai l'operaio sta assieme all'imprenditore, perché tutti e due vengono passati e distrutti. Non c'è più questa lotta di classe, è una roba dell'Ottocento.
Dell'Ottocento, Ferrero.
Queste sono le scemate che si dicono sovente.
Come scemate?
Scemate che si dicono sovente per giustificare il fatto che le differenze di ricchezza non sono mai state così alte in Italia come oggi, tanto che non c'è più l'operaio.
Ecco, facciamogli pagare le tasse a quelli che hanno grandi ricchezze.
Ecco, benissimo.
E invece Monti passa a quelli che guadagnano più di 75.000 euro all'anno, che è una ricchezza secondo lei?
Intanto chi ha più di 75.000 euro sta meglio di chi ne ha 20.000.
Ho capito, però
vede che siamo nell'Ottocento.
Ma questi pagano le tasse, ma non mi dica che lei è d'accordo, Ferrero non mi dica che lei è d'accordo con l'aumento di questa aliquota. Beh, lei sicuramente sarà d'accordo, vorrebbe forse pure di più. Ecco, secondo lei che tassazione è quella giusta? Cioè, il massimo della tassazione quanto dovrebbe essere secondo lei dell'IRPEF?
No, l'IRPEF, diciamo al di sopra dei 150 o 200 mila euro, potrebbe essere tranquillamente il 50%. In Danimarca, dove stanno, perché si vede che ci arriva lei, invece.
Non è un delitto,
Mi sento male, io li guadagno onestamente e pago le tasse, che mi devo vergognare?
Assolutamente, e quindi giustamente contribuisce.
Ma non c'è caso, sa?
Io no, assolutamente. Io la cosa che penso è che il punto però di fondo in Italia è di riuscire a fare una tassa patrimoniale sui grandi patrimoni, perché in Italia c'è molta gente che le evade le tasse, per cui succede che c'è il gioielliere che risulta aver 20.000 euro di reddito e risulta quasi un povero. In questo senso una tassa sui patrimoni, sulle barche, sulle case, solo dal milione di euro in su, sotto il milione di euro non voglio far pagare una lira né un euro, ma dal milione di euro in su di fare una bella tassa sui patrimoni, quello vuol dire che si tassa effettivamente chi è ricco.
Poi vedremo come sarà articolata la patrimoniale. Quello che non si taglia qui è il costo dello Stato, non si taglia niente, lo Stato costa troppo.
Il costo della politica, il costo degli sprechi, il costo
sono d'accordo, tagliare
inutili,
quello
degli enti inutili.
Allora, vi voglio leggere un'altra cosa, la follia di oggi della RAI. Allora, è un altro, veramente un altro argomento. Questa mattina la signora Laura De Pasquale, assistente del direttore di RAI Radio 1 e dei radiogiornali, ha scritto questa mail a una serie di persone, dirigenti, conduttori, eccetera. Carissimi, segnalo che nelle ultime ore il Ministero ha ribadito che nessun intervento deve essere nominato, esplicitamente il profilattico. Bisogna limitarsi al concetto generico di prevenzione nei comportamenti sessuali, alla necessità di sottoporsi al test HIV in caso di potenziale rischio. Se poi sottolinea questo concetto, ma comunque con gli esperti dovremmo andare tranquilli. Resto comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento, grazie e buon lavoro. Insomma, la sostanza è che alla RAI, secondo questa mail, poi in realtà non è successo per fortuna, non si può pronunciare esplicitamente la parola profilattico. Adesso la RAI, negli ultimi minuti, è arrivata fuori la notizia che ha aperto un'inchiesta. Il fatto è che smentiscono tutti, perché il Ministro della Salute dice che non c'entra niente, roba interna della RAI. La RAI, il direttore del giornale Radio RAI, dice che non c'entra nulla e che non ha diramato nessuna disposizione, ma insomma da qualcuno questa sorta di indicazione deve essere arrivata. Vabbè, Ferrero, con lei sfondo la porta aperta, per cui
si sente il peso del Vaticano su questo governo e sulla realtà di fondo. Volevo dire peraltro a Montesano che noi non lo appoggiamo assolutamente questo governo. Io ritengo che bisogna fare un'opposizione molto netta contro la manovra che sta mettendo in piedi questo.
Ma questo è chiaro.
Ok.
Senta, Ferrero, ma io voglio capire una cosa. Voi non l'appoggiate, d'accordo. Ma come la mettiamo?
Noi lo subiamo. Ma noi gli italiani non lo subiamo perché non l'abbiamo scelto. L'autostop non l'abbiamo, che abbiamo votato.
Io me le beccherei quindi pure le tasse, però se gli italiani avessero scelto un governo che diceva no, aumentiamo le tasse. Questo è il punto. Cioè, se uno
le
si presenta,
uccidono
cioè,
l'Italia.
Cioè, Ferrero, se si presenta, Ferrero,
oggi il lavoratore e l'imprenditore subiscono questo maltrattamento.
Allora Ferrero,
se si producono ricchezza queste tasse qua, se non producono prodotto, non producono posti di lavoro.
È fantastico sentire parlare Montesano di politica, di tasse, eccetera, stupendo.
Allora, no, però voi state parlando con uno che non lavora con i soldi del FUS, lavora con i soldi suoi.
Meno male, meno male.
Male fallisce,
lo dica che è la posizione di Parenzo, che lo spettacolo non deve vivere sui contributi dello Stato, sul mercato deve essere.
Vogliamo vivere con i nostri soldi o con i soldi sulle spalle degli altri? Non dobbiamo più vivere sulle spalle degli altri, rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo.
Allora,
ma non ha mai sostenuto il suo frutto del lavoro, di soldi pagati, di tasse pagate. È giusto che si goda la vita, però non possiamo pagare il 50% di tasse.
Allora, Ferrero, se si presentasse alla elezione, in realtà sosterrebbe il fatto che bisogna mettere la patrimoniale, magari tassare un po' di più, ma è legittimo, è tutto quanto. Però voglio dire, poi uno ha la possibilità di votarlo o non votarlo, qui siamo impotenti, c'è qualcuno che ci alza improvvisamente le tasse. Adesso qualcuno mi dice lei è un ruffiano, le mettono le mani in tasca. No, io direi lo stesso, anche se alzassero la liquida del 20%, del 30%, non mi interessa, non è quello il punto, non è che mi cambia la vita se mi tassano
tagliare
dell'1-2% in più.
Cioè, io penso semplicemente questo, che questo governo non ci doveva essere, perché una volta caduto Berlusconi bisognava andare alle elezioni.
Perché voi vi conveniva.
Il popolo doveva, no, il popolo doveva decidere banalmente.
Sì, no, perché
ci hanno fatto la testa quadrata dicendo che c'è che si sceglie il premier e tutto il resto, poi questo casca e la BCE e la Merkel nominano il presidente del Consiglio. Mi sembra una roba da matti.
Lei la pensa come la Lega, su questo?
O la Lega la pensa come me, visto che la Lega ha portato tutti i provvedimenti fino a ieri, e fino all'altro ieri magnificava, diceva che voleva fare la secessione per andarsene in Germania. Quindi a me sembra che la Lega semplicemente fa propaganda e che a seconda
però su questa cosa qua del governo della BCE, comunque, eccetera, la pensa come lei, la pensa uguale.
Così, purtroppo
così, non, è, non ci vergogni di pensarla come leghista,
anche come ho già avuto modo di dire, anche un orologio fermo due volte al giorno segna l'ora giusta. Detto questo, io penso che questa manovra è sbagliata, perché in realtà alza le tasse in modo abbastanza generalizzato.
Se sarà così poi.
Così come taglierà le pensioni anche sui redditi, diciamo, normali, della gente normale, e manderà in gente, la gente più tardi in pensione, per la gente che sta a lavorare.
Quello magari, quello lavorare. Ma fino a 70 anni. Bisogna, Montesano, lo dica lei, bisogna lavorare fino
andare
a 70 anni. Io
voglio ci può vedere andare in fabbrica. Quindi così vede come si sta e poi mi dirà se gli piacerebbe stare fino a 70 anni.
Montesano, fino a quando bisogna lavorare?
Ma fino a che uno ce la fa?
Ma questo lo dicono solo quelli che fanno i lavori belli, piacevoli, avanti. No, mi dispiace, proprio non ci sto, sta roba mi fa arrabbiare da morire.
Ma perché la fa arrabbiare sta cosa?
Ma perché io li conosco, la gente, che io sono entrato in fabbrica a 19 anni, poi sono uscito perché mi hanno buttato fuori e mi sono messo a far politica. Ma conosco un mucchio di gente che continua a lavorare in fabbrica o a fare l'artigiano. Le garantisco che dopo 40 anni ci si provi qualcuno a fare
qualcosa. Vabbè, ho capito, adesso non siamo nel dettaglio, Ferrero, 40, 41, 42.
C'è anche
43.
Gente che fatica, c'è anche gente che fatica.
Ma sì,
non che
certo, ma per carità.
Non è tutto la stessa cosa.
Ma no, ma certo che non è la stessa cosa, però ho capito, ma insomma non mi dirà che un impiegato qualsiasi, semplicemente perché è impiegato, non può lavorare per 41, 42, 43 anni, lo fanno in tutta Europa, lo potremmo fare anche noi.
Ma non è vero, non è vero, tanto più lavorerà quello 41, 42, 43 anni, tanto meno ci saranno dei giovani che entrano.
Ma lo dobbiamo fare al contrario per i giovani, certo. Per i giovani, per le pensioni dei giovani.
Per i giovani, è contro i giovani.
No, è per le pensioni dei giovani.
Scusi, guardi che però alla fine esiste anche la realtà, e cioè che se io una maestra la faccio lavorare 42-43 anni, quella maestra rimarrà lei a fare la maestra e non ci sarà una giovane di 20 anni che può entrare a fare la maestra. A me sembra abbastanza visibile.
Ma io posso fare una proposta
dei lavoratori dipendenti.
Proposta di Montesano, un attimo.
Perché meno tasse sul lavoro, più soldi in tasca agli operai, agli impiegati.
Bravo Montesano, okay. Io sono d'accordo con Montesano, che devo fare? Allora, però voglio dire una cosa,
Ma la pensione la vuole Montesano poi alla fine?
Ma Montesano, lei che pensione ha?
Io sono una pensione
privata, che c'ha,
minima da attore, perché noi non abbiamo molti giorni di contributi. E ancora me li sto
Ma non se l'è fatto una pensione integrativa?
Non prendo quella da deputato, perché ho fatto 2 anni e mi sono ritirato prima. Ciao, e non prendo.
Facciamo una cosa, ci dica Montesano quanto guadagna, così
pagano pure i poveri. I poveri che non hanno i soldi per andare a teatro pagano anche
lei, che
per il teatro dell'opera.
Montesano, che reddito ha lei? Chiede Ferrero.
Ah, quest'anno bassissimo, perché a me non mi chiamano a fare il più grande spettacolo del lunedì con la Rai, che c'ha i soldi pubblici, con gli attori, e facciamo.
Vabbè, quanto prende? 200.000? Quanto
lasciati a casa?
Quanto ha dichiarato? 150? 200.000?
Ma se arrivo a 100.000, 150 quest'anno, sono fortunato.
Beh, è un proletario, Ferrero, 100.000.
No, i deputati guadagnano più di me.
Io penso che
stanno forse. No, e poi vanno a mangiare la sogliola a 2,50 euro.
No, non più adesso.
Non più, infatti già disertano, perché quando devono pagare con i soldi loro vanno a mangiare i spaghetti fuori.
Questo era il ristorante del Senato.
Questo era il ristorante del Senato.
Prima costava 2 euro, andavano tutti, adesso...
Gli operai si portano gli spaghetti da casa, poverelli.
Una meraviglia.
Però io voglio dire una cosa, adesso tra l'altro questa lotta contro la casta ha prodotto pure un risultato negativo, per esempio per la ditta appaltatrice del ristorante del Senato, che adesso deve licenziare un po' di gente, così leggevo oggi, perché effettivamente al Senato non ci va più nessuno e adesso saranno costretti a mettere in cassa integrazione, non so, leggevo oggi, una ventina di dipendenti. Va bene, abbiamo la pubblicità, poi torniamo subito, ma io non sapevo, Ferrero, Parenzo, è una cosa pazzesca, che una delle mozioni al congresso di Rifondazione Comunista era della tendenza trotskista,
certo,
per il partito di classe, 13,4%, leggo qui da un'anza. Poi c'è anche comunisti e per l'opposizione, ma a parte che ancora ci sono un sacco di formazioni, ma perché non vi mettete tutti insieme? Fate un bel partito comunista, ma invece di litigare...
Noi abbiamo proposto di unire tutta la sinistra che fa opposizione a Monti.
Ma vi siete scannati fino adesso? È difficile, eh?
No, ma sa com'è, io non ho mai scannato nessuno e quindi continuo a pensare che il buon senso possa prevalere.
Vedremo la risposta, sentiremo la risposta di Vendola, non solo di Vendola, degli altri, c'è anche il signor Rizzo che è fuori, altri ancora che hanno piccoli partiti comunisti. Eccoci, 800 24 00 24. Ma ha sentito, è vero che ci manca Berlusconi, Montesano, ma ha sentito parlare Monti? Sembra, come dice Crozza, un po' un robot, no? Parla pianissimo.
Ma adesso ci sta dando degli spunti anche Monti, no? Con le cose che sono successe oggi. La cosa che volevo dire è che è uno Stato troppo pesante e farraginoso, quindi aumentando le tasse non risolviamo il problema.
Ma Monti chi le ricorda? Montesano, chi le ricorda a Monti come persona? Questa aria austera, questo Loden verde, a chi...
Lo dice a me?
A chi le viene? Le viene in mente
mi sembra Mortimer, insomma, capito? Invece io non ho sentito la parola magica tagli. Meno tasse vuol dire anche meno spese. Meno tasse, meno Stato, meno invadenza. Ci sono dei permessi che dobbiamo chiedere per cose inutili, per le ristrutturazioni interne, servono a pagare la mazzetta al geometra comunale, soldi
poi
rubati alla produttività, alla crescita. Io penso che Ferrero non sarebbe contento se l'operaio scegliesse, sarebbe contento, no, se l'operaio si sceglie lui con chi farsi la pensione, o dobbiamo farlo con i monopolisti di Stato che poi sprecano i soldi
della pensione. No, non sono d'accordo.
No, non è d'accordo, Ferrero.
Non sono d'accordo.
Non c'è neanche un pochino di uomo liberale in lei.
Mi fa dire, no, io sono un liberale, ma non sono un liberista e soprattutto non sono pirla.
Come non è pirla?
Quelli che fanno le pensioni coi fondi privati e poi dopo 20 anni si trovano che il fondo è fallito e si ritrovano ad aver pagato i contributi e non aver la pensione, che invece non capita.
Però scusi, Ferrero, ma lei...
Io preferisco avere la pensione.
Ferrero, non è come se non fossi lo privati. Un po' dentro è amaro perché ci ha detto scemenzuole, pirla, invece noi sorridiamo, facciamo battute.
No, ma è un fatto che ho detto che io non sono pirla a farmi la pensione privata, perché penso che la pensione privata è molto rischiosa.
No, però scusi, ma c'è tutto, diciamo, il mondo, diciamo, a parte le sciamezzuole non siamo pirla nemmeno noi,
però scusi, ma come puoi non stiamo sulle pensioni private, ma scusate, però cosa pretendete dal signor Paolo Ferrero, che ha invitato tra le delegazioni quella, anche quella del Partito Comunista Cubano al suo congresso?
Cubano,
cioè,
non è,
cubano sì,
noi ci vanno, ci piacciono perché ci credono e sono, e io ho detto magari ci fossero i comunisti veri, io vedo che ci sono e questo va bene,
ma
va bene, la democrazia, la dialettica,
no? Come scusi,
tanto, ad esempio Cuba ad esempio vive da 50 anni nonostante un blocco economico degli Stati Uniti.
Beh, vive, insomma, forse, sopravvive.
Forse l'Italia non sarebbe vissuta con un blocco degli Stati Uniti. Lo dico per dire che,
cioè, non mi dica che a Cuba si vive meglio che in Italia, perché Ferrero,
no, Cuba si vive peggio che in Italia.
Sì, ma non per il blocco, perché c'è il comunismo, non perché c'è il blocco americano.
No, perché c'è il blocco.
No, perché c'è il comunismo.
No, perché c'è il blocco. Ma in ogni caso, in America Latina, in America Latina tutti i paesi hanno un tasso di mortalità dei bambini più alti di quello di Cuba e hanno una...
Non mi faccia la solita propaganda su Cuba pubblica, della sanità,
no,
della sanità, la solita
è
roba sulla sanità.
La sanità di Cuba funziona, i bambini più o meno mangiano.
Cioè la sanità di Cuba funziona
blocco,
meglio di quella italiana, per esempio,
no,
secondo lei?
No, ho detto che funziona meglio di tutti gli altri paesi dell'America Latina, dove i dittatori, invece che essere stati abbattuti, sono rimasti a governare.
Ma io comunque, guardi...
Ma scusi, io non ho capito, ma perché vanno tutti da Cuba verso Miami e mai da Miami verso Cuba? Questo voglio dire è un dato...
No, da Cuba verso Miami ce ne sono andati un po'.
Ma nessuno, io non vedo
risulta,
nessuno che prende la barca da Miami verso Cuba, dice dai che andiamo un po' a Cuba, no? Vanno tutti da Cuba
a me
a
risulta
Miami,
che ci sia un mucchio di gente che va a fare le vacanze a Cuba.
Le vacanze, sì, le vacanze,
volevo dire,
certo,
che ci sono due dittatori in Sud America che sono di sinistra come Chavez,
Sì, due dittatori di sinistra ci sono, giustamente.
Non è che ci sono anche i dittatori di sinistra.
Il signor Chavez.
No, francamente Chavez non c'entra niente con la dittatura, è stato eletto per tre volte, ha vinto le elezioni.
No, dittatura, insomma, certo, non è un sincero...
Cosa c'è? Non è un liberale.
Cioè, non è...
Beh,
non è...
Vabbè, ma sicuro non è un liberale, ma è anche possibile non essere liberale.
No, liberale è un sistema in cui, insomma, è un sistema...
Allora, lì in Venezuela si è votato.
Sì,
l'unica
sì,
cosa che ha subito Chavez è stato di essere oggetto di un colpo di Stato, ma altrimenti in Venezuela si è
finalizzato,
poi si può discutere la politica,
sequestra
Chavez.
Sì, ma lasciamo da perdere.
Chavez giustamente ha detto che il petrolio era del popolo venezuelano e non delle multinazionali. Adesso credo che
ma
abbia
lei cosa nazionalizzerebbe in Italia, Ferrero?
Beh, ad esempio io penso che le banche, le grandi banche, non quelle cooperative legate al territorio, che quelle vanno benissimo, ma le grandi banche, quelle che poi non, quando c'hanno i debiti vanno
nazionalizzare
dallo Stato,
le grandi banche.
Quelle lì dovrebbero essere gestite in forma pubblica per in Italia prima del 92 e che hanno permesso all'Italia di avere un certo sviluppo negli anni 50, 60.
Lei sa che non si può più fare questa cosa qua, lei lo sa.
Io penso invece che si può fare e l'ideologia secondo cui, nonostante la ricchezza nel mondo sia aumentata, la scienza sia migliorata, le tecnologie siano migliorate, bisogna star peggio che 30 anni fa è una...
Non si sta peggio rispetto a 30 anni fa, si sta meglio rispetto a 30 anni fa.
Qualcuno sta meglio, pochi, tanti non stanno meglio.
Allora, leggo da un'agenzia...
Tanti giovani vedrà che c'è una grande paura del futuro.
Dipende da quale giovani...
Che ammazza le vite. Però quando si dice che la disoccupazione nel sud dei giovani è al 50%...
Ma quello sa, la disoccupazione... Io non ho mai conosciuto uno Stato che ha la disoccupazione allo 0%.
Io posso dire una cosa, che in un certo senso sono d'accordo con Ferrero. Noi non siamo con le banche, noi vogliamo una moneta legata all'oro, quindi non allo Stato. Però è una cosa difficile.
Allora, c'è una grande applauso tra i delegati, è stato riservato ai cubani oggi.
Ai cubani? Alle cubane, se mai.
Alle cubane, non fare le solite battute.
Beh, nello specifico era l'ambasciatrice cubana.
Era l'ambasciatrice cubana.
Vedi?
A nome del Partito Comunista Cubano ha portato il saluto di Raul e Fidel Castro.
Ma Fidel è vivo ancora?
E ci sono stati grandi applausi. Sì, pare che sia vivo, certo è vivo. Sì, è vivo,
no,
certo,
è vivo,
certo che è vivo. Sì, come no, come no. Vabbè. Io ringrazio Paolo Ferrero, certo che questo governo Monti va un po' fregato, diciamo la verità, cioè perché
ma io penso che stia fregando gli italiani.
Sì, però il Partito Democratico, perché da poi l'accordo con voi secondo me non l'avrebbe fatto. Ormai è diviso, anche lì è diviso tra...
Infatti io penso che quello che pagherà il prezzo maggiore di questa roba, oltre al popolo italiano, si chiama Partito Democratico, che credo abbia fatto un errore drammatico. In ogni caso, l'applauso più grande forse è stato fatto a un esponente statunitanese, se vi interessa.
Ah, quello di Occupy Wall Street.
Perché ci avevamo Sheila Collins di Occupy Wall Street, che ha preso una vera ovazione. E anche il tedesco della Linke, Wolfgang Gehr, che è stato molto applaudito. Quindi c'era il cubano,
c'era il tedesco,
c'era la statunitense, tutti però dalla stessa parte, cioè mancava contro questo neoliberismo.
Mancavo solo io, ma io vado solo da Diliberto.
Se vuoi lo invidiamo.
No, vado da Diliberto io, vado dal signor Diliberto.
Va bene, va bene.
È uguale.
No, noi andiamo solo a Porta a Porta.
Certo che questa cosa pure è curiosa, va a Porta a Porta, monti subito a Porta a Porta, una cosa pazzesca. Grazie Paolo Ferrero, 2023, fra poco salutiamo anche... Bene. Sì. Salutiamo anche Enrico Montesano, però prima devo sentire qualche ascoltatore. Mauro da Roma, buonasera. Signor Mauro, buonasera. Dica.
Allora, io volevo dire una cosa, ma ascoltando Ferrero ne vorrei dire anche un'altra. Io a 36 anni, diventato disabile, avevo versato 23 anni di contributi all'INPS, perché dicono, sai, l'INPS non fallirà mai, come dice lui, che i PIRLA si fanno le assicurazioni. E io avevo diritto a una pensione che non mi viene data, è un continuo che sta in causa con l'INPS.
Mauro, comunque, adesso io non conosco, per carità, le sono vicino, ma non conosco la sua storia.
Io ho perso solo una gamba, dicono che non sono i requisiti. Comunque,
per carità.
Nonostante tutto non mi scoraggio e mi sono iscritto a te all'artigianato, ho aperto il laboratorio e do anche da lavorare e pago l'INPS. Però... da buon pirla, io domanderei a questo signor Fre, perché non si fa che uno può scegliere INPS sì, INPS no, così i pirla scelgono di non versare l'INPS e vediamo come lo mantengono poi.
Beh, Mauro,
perché comunque l'INPS non fallì, mi scusi.
Sì, no, ma
non fallirà mai, ma tanto io devo arrivare a 70-80 anni per la pensione, è come
se intervenire.
Sì,
ecco,
certo.
Se gli avessimo lasciato i soldi in tasca e lui se la fosse fatta di suo la situazione.
Bravo, il vitalizio, carissima.
Libertà di scelta. Grazie Enrico da Ferrara, buonasera.
Libertà di scelta.
Enrico da Ferrara, dica.
Sì, buonasera.
Vada.
Niente, io volevo un attimo ritornare al discorso di Monti a Porta a Porta, anche il discorso sull'IRPEF. I miei genitori hanno una tabaccheria che hanno appena venduto e nonostante la crisi insomma sono stati abbastanza fortunati e sono riusciti a vendere, però negli ultimi anni facevano molto fatica ad andare avanti, soprattutto per il discorso dell'IRPEF e delle varie tasse. E allora secondo me, io sono perfettamente d'accordo con lei che andare a Porta a Porta, Ballarò è la stessa cosa e quindi un governo tecnico non dovrebbe fare queste cose, però secondo me forse potrebbe, visto che ci sono dei sacrifici molto alti da chiedere, magari dirli agli italiani in faccia.
Ma c'è la Camera, c'è il Senato, ormai vengono trasmessi in diretta, qual è il problema? Perché bisogna andare a Porta a Porta in un talk show?
Secondo me, no, lei su questo ha ragione, però secondo me mi lasci dire un attimo. Secondo
cioè
me...
abbiamo cambiato un governo per dire il governo della serietà, della sobrietà e poi c'è Porta a Porta. Adesso per carità, non è come venire alla Zanzara,
no,
non
no,
è come...
è un'anomalia,
però...
lei ha ragione, è un'anomalia tutta italiana, però secondo me, visto che c'è il TG1, Rai 1, cioè puoi comunque comunicare con milioni di persone, la Camera, cioè l'ascoltano in pochi, ci sono pochi canali di televisione.
Ma che
secondo
pochi canali?
Fare...
non ci sono i giornali, c'è tutto, non c'è bisogno di andare a Porta a Porta per farsi per sentire le domande. Cioè, io trovo che sia una cosa. Ma non perché non lo dico per Porta a Porta, potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Trovo che il governo tecnico, cosiddetto di emergenza, che ce l'hanno presentato in questo modo, deve, come dire, ci deve essere uno stacco molto forte dai precedenti governi. Dunque, consultazioni poche, ridotte al minimo, bisogna ascoltare le cosiddette parti sociali. Ascoltarle, sì, non le trattative, come dice Bonanni, nessuna trattativa, prendere decisioni chiare, forti, cercare di non alzare le tasse, ma quello magari lo dico io, e basta, niente talk show. Ma che talk show bisogna andare? Quali? Come? Perché? Montesano, mi aiuti lei, Montesano.
Noi siamo d'accordo, cioè io onestamente adesso questa è una questione un po' secondaria, forse loro vogliono andare perché fa show, perché gli fa piacere, è una vetrina, ma sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con Cruciani. Io posso ritornare a un fatto, lo Stato faccia da garante, ma volevo ritornare al discorso di prima, lasci stare questi grandi carrozzoni. In Gran Bretagna Cameron ha dato i soldi ai disabili, ha chiuso i programmi di assistenza pubblica e il disabile sceglie lui come curarsi. E poi la parola magica, cioè aumentare le tasse. Ma allora io una cosa dico,
E abolire gli enti inutili, sono 20 anni che lo diciamo. Aboliamo le province che non servono, aboliamo tutte le spese, aboliamo tutti gli uffici, i benefit che c'hanno. Ma perché la Pivetti deve avere ancora l'ufficio se fa l'attrice? C'ha l'ufficio, ma cioè, perché il Quirinale deve costare 3 volte Buckingham Palace? Perché noi abbiamo più forestali del Canada?
Perché
non cominciamo a tagliare le spese da qua invece di aumentare al 50% le
perché
tasse?
È più facile, perché è più facile fare in quel modo, perché facendo quello che bisognerebbe fare si scontenta un sacco di gente. Vabbè.
Allora, come dice lei, cioè, che abbiamo fatto a fare il governo tecnico?
Ah, io non lo so, non lo so.
Come veniva andare alle elezioni, gli egiziani sceglievano, potevano scegliere Ferrero o potevano scegliere un bel movimento liberista, libertario.
Senta,
liberale.
Ma Bossi che è tornato a fare, mi dica qualcosa di Bossi, che lei che è romano, spesso la Lega usa, no, usa una dialettica e una propaganda contro
adesso,
Roma.
Adesso noi siamo l'opposizione e non ce ne frega un caso di quello che fanno a Roma, per spiegarsi nel culo, va bene?
Ma lei vuole sfidare un'altra persona qui? Le faccio ascoltare il nostro solito abituale collegamento con Vicenza, la sede del Parlamento Padano che si riunisce domenica. Umberto Bossi.
Abbiamo fatto il federalismo fiscale, Padania, Libre, Montesano, un terrone.
Ma come un terrone Montesano? È di Roma.
A calci del culo, appunto, a calci, vanno a fare i suoi show giù in Africa.
Ma come in Africa? Che c'entra in Africa?
È africano, è Montesano.
Io, no, guarda, amico mio, c'ho l'anello al naso, vado in Somalia, va bene, Mogadiscio, come quando avevamo le colonie. Cazzo, me ne frega a me.
Vai lì.
Scorregione.
Borsa, torniamo subito per la chiusura con Enrico Montesano. Borsa. Bene, volevo salutare Enrico Montesano, grazie di essere stato con noi.
Io vi ringrazio.
Allora,
Gianni Apparenzo.
Enrico,
chissà se mi candido, vediamo. E secondo me questo partito che gli italiani cercano nella loro testa già c'è.
Berlusconi che pensa secondo te dentro? Facci un po' Berlusconi, tu che sei anche tu un imitatore eccezionale.
Io ritengo che qualche simenzuola l'abbiano detta sia Ferrero che Bossi. Soprattutto il mio amico Umberto, che ha iniziato come un uomo libero che voleva diminuire le tasse, che difendeva la piccola e media impresa, adesso è diventato un partito che vuole solo conservare il potere. È vecchio, anche lui è vecchio. Noi abbiamo cambiato, siamo diventati da Forza Italia popolo, noi ci rinnoviamo. Il Popolo della Libertà si è rinnovato, vero?
Beh, insomma. Grazie, vienici a trovare presto anche a Roma in studio quando
ciao,
vuoi.
Enrico.
Quando...
Volentieri, grazie a voi.
Quando
ciao,
vuoi. Enrico Montesano. Attore, come sapete, attore cinematografico, teatrale, eccetera, eccetera, scatenato contro le tasse, contro lo Stato, contro l'eccessiva presenza dello Stato, lo adoro. E allora, 800 24 00 24, vi presento adesso un personaggio eccezionale.
Aia, aiuto.
No, un personaggio,
no,
un personaggio. No, non sei, non devi essere preoccupato. No, un personaggio. Che è stato al centro dell'attenzione, diciamo malgrado suo, nelle ultime ore, e alla fine è rimasto fregato, ma ripeto, senza nemmeno, non si aspettava nulla, dopodiché, vabbè, insomma, Francesco Braga, buonasera!
Buonasera a lei, buonasera!
Come sta? Braga. Oggi ha giurato il suo omonimo, che poi si chiama Franco Braga, in realtà docente come lei, ma non agronomo, bensì, che cavolo è l'altro? Tecnica della costruzione alla Sapienza. Cosa c'entra con l'agricoltura? Braga 2.
Io sono Braga 1.
Per l'agricoltura lei è Braga 1, sì, non
mancato,
c'è dubbio.
Mancato.
Non si sente più, è caduta la linea negli Stati Uniti, adesso ci ricolleghiamo.
Ah, è negli Stati Uniti?
Sì, è negli Stati Uniti, in Canada anzi, è docente all'università canadese. Ma insegna là da un sacco di anni.
La classica fuga di cervelli.
Ma che fuga di cervelli?
Certo, sì. Gravissimo quello che è avvenuto in Italia, gravissimo.
Francesco da Firenze, buonasera.
Professor Braga, lo hanno cacciato, gravissimo.
Pronto? Francesco, dica.
Gravissimo.
Sì, pronto. E nulla, volevo dire... Che ormai è ora di finirla con questa demagogia sul governo Monti, insomma, che cosa vuole fare? Ad aumentare le tasse eravamo tutti bravi, anche Berlusconi, e quello che manca in Italia è una riforma per quanto riguarda lo sviluppo economico, cioè, alla fine a pagare le tasse siamo tutti bravi,
cioè sono ad alzare le tasse.
Che sono d'accordo con Montesano che i soldi bisogna recuperarli da altre cose, cioè dimezzando le spese pubbliche, oppure non lo so, dismettendo qualche bene patrimoniale dello Stato piuttosto. È inutile aumentare le tasse a noi.
Che vuole che dica?
Ferrero, sono d'accordo con Paolo Ferrero, sono d'accordo solo su una cosa, sulla patrimoniale per i redditi superiori a 1 milione di euro.
Io non sono d'accordo manco su quella, figuriamoci un po'.
Quella
assolutamente no, no. Assolutamente
poi
no.
Un'altra cosa, siccome io sono di origine calabrese, parlano tutti quanti su questo volta pagina da partiti del PD che passano al PDL,
che non è un volta pagina comunque, sì.
All'indomani, guarda caso, della caduta del partito Berlusconi, del governo Berlusconi, la grande senatrice Ida Di Polito del PDL è passata all'UDC.
Vabbè, ma questo lo sapevamo, non è una notizia nuova. Va bene, no, grazie però, Francesco. Ora ci siamo tornati in collegamento.
Dopo tanti anni di
Ho capito. Siamo tornati in collegamento con il professor Francesco Braga dal Canada. Eccoci qui.
Buongiorno di nuovo.
Allora, Braga, quanto è deluso oggi da questo giuramento del suo omonimo?
Non sono assolutamente deluso. Mi sarebbe piaciuto. Sono a disposizione. Sarei stato a disposizione. Sono contentissimo della fiducia che ho ricevuto dal ministro, dall'industria, da tantissimi amici, e auguro al mio collega ogni bene, perché ne abbiamo bisogno, l'agricoltura non ne ha bisogno.
Scusi, però quello è ingegnere, che ci azzecca con l'agricoltura, scusi?
Era più indicato lei. Insomma, avete visto anche voi le dichiarazioni dell'industria, però non sarebbe elegante per me criticare la faccenda. Certo che un ingegnere civile con esperienza di studi sismici e frane è un sottoinsieme degli skill che sono necessari per l'agroalimentare italiano, molto importanti in certe aree.
No, non c'entra proprio niente col tipo di preparazione, scusi se glielo faccio notare, ma quel essere ingegneri in quel settore là, come è il signor Braga, suo omonimo, non c'entra proprio nulla con la questione dell'agricoltura.
Sono d'accordo con lei, ma cercavo di essere un gentiluomo, se mi permette.
Ho capito, sa, le nomine vengono così. Il signor Matteoli ha telefonato e vabbè, insomma, vi consiglio questo. Però almeno poteva scegliere tra un agronomo, il signor Matteoli, o sbaglio?
Beh, in effetti un agronomo, io sono iscritto all'Ordine di Milano, mia moglie è iscritta all'Ordine di Pavia, un agronomo dovrebbe in teoria essere molto più appropriato. In campo internazionale è molto simile alle cose che potrebbero essere utili per l'agricoltura italiana, e infatti lei ha visto, avete visto le indicazioni di supporto.
Sì, le attestazioni che hanno fatto. Però Parenzo, la cosa curiosa è che Braga a un certo punto, ma questo ormai lo sappiamo perché è storia, è stato contattato nell'incertezza dei nomi direttamente dal ministero e dal ministro. Ma il ministro all'inizio cosa le ha detto, il ministro Catania?
Mi ha contattato, ma ha contattato il Ministero dell'Agricoltura,
sì,
e poi alla fine mi è arrivata una lettera dell'assistente capo di gabinetto del Ministro, molto corretta, dicendo a Palazzo Chigi ha chiarito che non è Francesco ma è Franco, e sono stati cortesissimi, hanno rinnovato le loro...
Ma è terribile!
Ma si sono scusati?
Si sono scusati sicuramente, no, sono stati cortesissimi. Ha rinnovato le loro indicazioni di fiducia, di apprezzamento, e gli errori sono cose che succedono. Se lei mi chiede a bruciapelo se io penso da agronomo di essere più vicino alle necessità dell'agroalimentare italiano rispetto a un ingegnere edile, chiaramente sì. Ma
no,
questo
quello è chiaro. Vabbè, imparerà, dia qualche lezione, magari la chiameranno per fare un corso rapido di aggiornamento a quello che ha preso il suo posto, in teoria ha preso il suo posto per modo di dire, insomma, al signor Franco Braga.
Io a disposizione della mia patria di nascita.
Che dicevi, Parenzo?
Ma, no, che voglio dire al professore che quello che gli è accaduto è terribile, perché gli è arrivata la lettera, gli è arrivata la telefonata, poi scopre che non è lui, è come quando tu esci con una bella donna che poi pensi, come dire, che la serata si possa concludere bene, e poi lei ti dice no, ma io in verità non cercavo Giuseppe Cruciani, cercavo Beppe Cruciani.
Esatto, cercavo Beppe Cruciani.
Ma come? Ti ho pagato la cena. Sei venuto e mi sono fatto due coglioni così a sentire tutti i tuoi discorsi e tu cercavi quell'altro. È terribile, ma è terribile.
Ma che... dai, lasciatemi fare una battuta. Io sono cattolico, sono felicemente sposato, sono fedele.
No, ma chi c'entra?
No, beh, era un. Ma chi c'entra? Era un paradosso, sì. C'era
no, ma anche la mia battuta era per drammatizzare. Perché...
No, no, certo. Però insomma, lei che sensazione ha avuto? Quella un po' della confusione, diciamo la verità. Insomma, sbagliare.
Io ho avuto, le dico, quando ho chiamato in università, è arrivata una telefonata a mia moglie, ha detto Palazzo Chigi ti sta cercando. Io ho richiamato un paio di telefonate, alla fine ho parlato con una persona cortesissima, mi ha messo on hold, mi ha messo in attesa per un quarto d'ora, poi mi ha fatto delle domande, ha detto no, è quell'altro. E a questo punto io gli ho detto, ma mi scusi, siete un attimo sul confronto.
Siete un attimo?
Questa è la situazione, pronto?
Lei ha detto siete un attimo sulla confusione, siete un attimo confusi, l'ha detto.
Sì. Beh, mi stavano cercando da una televisione.
Sì.
E a un certo punto ho detto, mi permetta di fare una battuta senza che questo voglia essere impertinente, se voi siete il governo che deve salvare l'Italia, possa Dio avere pietà dell'Italia stessa. Questo senza politica, senza critica, semplicemente riconoscendo che gli errori possono succedere, io sono, ripeto, a disposizione, non va. Però per verificare se era Franco, Francesco o Luisa, in certo punto, voglio dire, adesso c'è il problema di nazionale, noi dobbiamo operare sui mercati, i mercati sono estremamente nervosi, io sono stato su BBC da Londra due volte, dappertutto più o meno in Nord America, sono stato assolutamente prudente e corretto. Stasera ho France Press, vado in televisione in Canada
e
sto
certo,
cercando di difendere il mio paese.
Questa però è difficile in questo caso, cioè, comunque la chiamano perché lei la chiamano per raccontare la sua storia, ed è una storia che è una storia da un certo punto di vista incredibile,
terribile.
Cioè, per cui è difficile difendere il proprio paese in questo caso, cioè, il governo che deve salvare l'Italia, come dice lei, che sbaglia a scegliere un sottosegretario e chiama uno in Canada al posto di uno che fa il professore in Italia, che peraltro è ingegnere, è una cosa spaventosa.
Oppure che chi chiama l'ingegnere pensando di chiamare il canadese. Le permutazioni sono tante, però gli errori succedono e speriamo che non si ripetano.
Va bene.
Cosa vuole che le dica?
No, cosa vuole che le dica? Niente, ma senta, ma non è che Monti non l'ha chiamata, no?
No, per carità, ci mancherebbe, non mi attendo neanche che lo debba fare, non ci sono pretese assolutamente nessuna da parte mia. Io sono contento della mia carriera professionale in Italia, all'estero, in Canada e con l'industria agroalimentare.
Però avrebbe lasciato il Canada per tornare in Italia a fare il sottosegretario all'agricoltura, diciamo la verità.
Ho già negoziato con il mio preside un leave of absence.
Come?
Quindi la cosa era pronta.
Come, scusi, chi è che ha negoziato col suo preside?
Un'aspettativa, in italiano si dice aspettativa.
Sì, sì, no, ma perché lei subito si era messo a negoziare l'aspettativa col preside oppure direttamente Palazzo Chigi l'ha fatto?
No, l'ho fatto io per essere pronto a servire il mio paese qualora fosse stato necessario, lo dico in maniera molto sincera, senza alcun patema. Le cose alla mia università in Canada Guelph è alimentare in Canada e le cose funzionano molto molto in maniera molto efficiente. Ho telefonato al mio preside, telefono in 5 minuti, le ho spiegato la cosa e mi ha detto full support, pieno
full support, vai a servire la tua patria. Invece hanno chiamato l'ingegnere invece dell'agronomo, che vuole fare?
Succede, vabbè. Dai, ma comunque mi permetta di fare una battuta, no?
Vada, come no, deve farlo.
Io giocavo in trasferta, lui giocava in casa.
Un po' è vero, sì, lei giocava era troppo lontano, insomma. Secondo me se lei fosse stato in Italia avrebbe avuto più chance a quel punto, perché sa, un agronomo dice, vabbè, ci siamo sbagliati, però adesso non possiamo fare la figuraccia di pigliare un ingegnere che si occupa di altro, pigliamo quello che sa le cose, non un altro. Questo
ma a un certo punto se nel decreto del Presidente c'era Franco e non Francesco, sarebbe stato necessario cambiare il decreto e sarebbe stata una cosa imbarazzante. Ma ci sono tante cose che possono ancora succedere. Ripeto, io auguro al professor Braga, Franco, ogni bene, perché ne abbiamo bisogno, perché l'agricoltura italiana ne ha bisogno.
Ma è vero che nel decreto c'era scritto Francesco, se non sbaglio, no? Vero?
Guardi, non lo so assolutamente, ma se c'è scritto Francesco non capisco perché abbiano chiamato Franco. E d'altra parte il ministro Catania, una persona che io personalmente non conosco, è chiaramente si è riferito a me. Quindi chiaramente suppongo io...
Sì,
che sia stato il mio nome segnalato al Ministero dell'Agricoltura, loro sono persone attente, quindi ci deve essere stato da qualche parte nella filiera un errore di un qualche tecnico, di qualche...
No, si deve essere inserito, si deve essere inserito qualcun altro a dire no, io voglio quest'altro che c'entra questo...
Vabbè, ragazzi...
Vabbè, che vogliamo, che dobbiamo fare? Lei non aveva il supporto di Matteoli, dell'ex ministro Matteoli, signor Braga?
No, ma infatti era quello che io stavo, a cui alludevo dicendo, io giocavo in trasferta,
certo.
Giocavo in casa.
Grazie, la stanno cercando tutte le televisioni del mondo ancora, sento il telefono che ogni tanto si interrompe la comunicazione, la stanno cercando, grazie.
Mi scusi per il disturbo sulla linea, infatti.
Non c'è problema, grazie, abbiamo il traffico. Bene, siamo qui, 800 24 00 24. Certo che è una storia incredibile, Parenzo.
Mamma mia.
Una storia incredibile.
Una storia di burocrazia, una storia di, anche se vuoi, di come dire, di ignominia.
No, ma una storia assurda in cui in realtà è evidente che i sottosegretari non li ha scelti direttamente il Presidente del Consiglio.
Ecco,
perché se li avesse scelti direttamente il Presidente del Consiglio, beh, insomma, almeno le facce le conosceva, i curricula li conosceva. Invece, essendo stati designati quasi tutti dai partiti, come succedeva un tempo, con la maschera del governo tecnico, anche se poi loro sono tecnici e non hanno le tessere vere e proprie, alcuni, tranne alcuni, insomma c'è stato un pasticcio, si è arrivati a pasticci del genere.
Sto Cruciani è proprio bravo.
Ma che c'entra adesso?
Lo dicevamo anche prima.
No, Lia da Palermo.
Analisi
buonasera.
Lucidissima.
Buonasera.
Dica, prego.
Condivido il suo pensiero per quanto riguarda l'intervento del nuovo Presidente del Consiglio a Porta a Porta, e in più, siccome faccio la psichiatra da quasi 25 anni,
sì,
questa cosa mi preoccupa particolarmente.
Perché? Scusi, che c'entra che fa la psichiatra?
Sempre, sempre che la faccio, sono questo, di qualsiasi cosa sento, vedo, comunque la filtro col mio filtro.
No, ho capito, lega la psichiatria alla partecipazione di Monti a Porta a Porta, scusi.
Sì, la vedo, vedo una caratteristica che si chiama scissione, mi sembra che una persona così seria, con questa apparente vestito da persona appunto che deve star lì per fare un governo tecnico, non debba nemmeno pensarci ad andare a fare un...
Non lo so, anch'io la penso come lei. Dunque, cosa significa dal punto di vista psicologico quello per Monti?
Significa che siamo messi male, io credo, perché non abbiamo un'idea,
come si chiama,
chiara,
scissione,
un obiettivo chiaro,
scissione...
non abbiamo la mente ben incollata.
Scissione della personalità, come si chiama?
Come
si chiama? Scissione della personalità, come si chiama?
Scissione, no, si chiama scissione, è un meccanismo di difesa, come dire, primitivo, ed è abbastanza diffuso purtroppo, è quel meccanismo per cui tutti quanti dovremmo non mangiare e contemporaneamente mangiare tantissimo, dovremmo non fumare, però è lo Stato che ci vende le sigarette, dovremmo non bere, ma è lo Stato che ci guadagna, siamo immersi nella scissione, ma che anche questo Presidente che arriva per risolvere dei problemi, mi sia scisso anche lui, e poi onestamente se dovesse sentire questo programma io gli consiglio di non andare, perché comunque in TV le cose si vedono, e si vedono molto meglio di quello che si pensa.
Va bene, grazie.
Grazie a lei, arrivederci.
Ma la cosa importante sarà come vengono, che le domande vengano fatte, cioè se Vespa fa le domande...
No, vabbè, ma quello che io non sto dicendo che casca il mondo, ma no, non stiamo dicendo che casca il mondo, abbi pazienza. Ma io
no, ma il problema è se fa le domande oppure...
Senti,
no,
a me mi hanno venduto un governo perché era il governo dell'emergenza. Un governo diverso, una sorta di gabinetto di guerra. Non mi hanno venduto un governo che alza le aliquote e va porta a porta, perché altrimenti vedevo Berlusconi.
Io voglio avere un giornalismo che mette in discussione il governo, lo interroga sulle grandi questioni, e il governo risponde.
Vabbè,
non
vabbè.
Che sta zitto, e i deputati che entrano sotto un
adesso
tunnel.
te la pigli con Vespa, vabbè.
Spero che Vespa faccia le domande.
Ma sì,
serie.
Certo che le farà, inviterà i giornalisti a fare le domande,
certo,
su non dire stupidaggini.
No. Certo,
ma come
buonasera.
No? Dai, non fare la solita. Non fare la solita demagogia contro Vespa, su. Allora, pare che a pagina 29 della bozza di manovra ci sia una cosa del genere: privati e banche costruiscono nuove carceri e in cambio hanno dallo Stato un canone per 20 anni. Questo potrebbe essere buono.
Questo è liberale.
Poi vedremo. Marco da Milano.
Marco da Milano,
buonasera. Ma non è Marco da Milano dell'Espresso.
Io ho chiamato, e intanto la ringrazio di avermi richiamato, perché ero un attimino indignato come sì. lei ha risposto a quell'ascoltatore di Padova prima,
sì,
perché io penso che il vero problema dell'Italia
sì, sia la criminalità, benissimo.
No, la mafia, la criminalità,
sì.
solo in Italia, non mi prenda in giro.
No, ma non la sto prendendo in giro, ma non ha detto nulla di nuovo. Ma non ha detto nulla di nuovo. Ma non ha detto nulla di nuovo quella
scorsa.
Sì, dica la sua, però velocemente perché stiamo chiudendo.
Secondo me, e non solo secondo me, il problema dell'Italia è questo.
Una volta che lei ha detto ma una volta che lei ha detto questo, che cosa ha risolto?
Allora c'ha ragione lei. È inutile che stiamo
ma non voglio avere ragione, ma non
allora mi faccia parlare un minuto, non faccia come con Abbattantuono che sovrarca.
Va bene, forza, forza, vada,
faccia parlare un attimo. Allora, io penso, come tanti altri italiani, che il vero problema dell'Italia è il meridione con la mafia, l'andrangheta.
Va bene, benissimo, una volta che ha detto questo, che cosa ha risolto? Una volta che ha detto questo, che ha risolto? Una volta che l'abbiamo saputo e lo sapevamo da un sacco di anni, cosa ha risolto nella discussione? Cosa?
Continuiamo verso un unico obiettivo e sarà una nazione unica, cosa che oggi non è l'Italia.
Arrivederci, ci sentiamo sabato, ci sentiamo lunedì 18:30 alla Zanzara, ciao.
Ma scusa un attimo, immagina che mi faccio fregare da te. E dai, siamo seri. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
La Zanzara.